Buongiorno a tutti, sono le 9:04, quindi iniziamo questa seduta di consiglio. Passo la parola al segretario per l'appello. Prego, segretario.
Pietro Valen.
Presente.
Mauro Vicentin.
Presente.
In video. Aspetti che scrivo. Massimo Pischiutta. Silvano Pilosio. Presente. Silvana Zamolo. Giovanni Candusso, Fernanda Pugnale, presente. Adriano Truss,
presente.
Arianna Andreutti,
assente. Ancora no.
Daniela Cominotto, presente. Matteo Carnelos,
presente.
Video. Leonardo Della Rosa, assente. Consuelo Zanini, presente. In video. Paolo Menis, assente.
Arriva, c'è. Presente, presente.
Carlo Topazzini.
Arriverà.
Romano Ovan.
Presente.
Fabio Spitaler.
Arriverà. No, 8:15.
Ciao.
Va bene. Allora, apertura seduta, nomina scrutatori. Nominiamo scrutatori Menis, Pischiutta e Pugnale. Comunicazioni del sindaco. Io non ne ho di comunicazioni.
Io.
Prego, Truss.
Ecco, allora io volevo comunicare che è stato cambiato il coordinatore della protezione civile.
Aspetta che alzo il volume un attimo. Scusa un attimo. Che ti sento basso.
Sì.
Prova.
Ecco, mi senti?
Sì.
Vicino anche il microfono. Volevo comunicare che è stato cambiato il coordinatore della protezione civile, è stato dato l'incarico al signor Mario Topazzini, che sostituisce il signor Castellani. Un ringraziamento particolare al signor Castellani per tutto quello che ha avuto, anche Topazzini, perché è stato così gentile da accettare l'incarico. E poi volevo anche fare i complimenti al gruppo della Protezione Civile, perché sono sempre presenti, sempre disponibili, e a seconda delle possibilità personali, ma bisogna dire la verità, si danno veramente da fare. Quindi un plauso. Ecco, grazie a tutti.
Ecco, approfitto di ringraziare il gruppo di Protezione Civile di San Daniele e tutti i gruppi di Protezione Civile della Collinare per il supporto che stanno dando logistico alle vaccinazioni che sono organizzate dall'azienda sanitaria presso l'ospedale di San Daniele nei pomeriggi. C'è una turnazione di diversi gruppi di Protezione Civile della Collinare e so che è un servizio che è molto molto utile all'azienda sanitaria e soprattutto agli utenti che si recano alle vaccinazioni. Più di un utente mi ha chiamato e mi ha voluto portare i complimenti e i ringraziamenti proprio per l'ottima logistica e l'organizzazione del nostro punto di vaccinazione. Quindi mi fa piacere, di questo ringrazio tutti i gruppi di Protezione Civile. C'era il consigliere Zamolo che aveva una comunicazione.
Buongiorno.
Buongiorno Degano.
Si sente bene?
Sì.
Okay. Sì.
Allora faccio una comunicazione a tutti i consiglieri, naturalmente, che sentano anche tutti i cittadini.
Possiamo sederci un momento là?
Sì, facciamo. Scusa un attimo, su questi posti qua. Sì, facciamo fare la dichiarazione e poi Gallino fa la foto.
Vado io allora? Sì. Sindaco, assessori, consiglieri di maggioranza e di minoranza, in seguito alla decisione del sindaco nel nominare assessore Fernanda Pugnale, inaccettabile, uscita dalla Lega, espulsa da Fratelli d'Italia, io, come militante Lega e consigliere comunale delegato Lega, non posso appoggiare il sindaco in quanto è andato contro la decisione del presidente e nonché governatore Fedriga, che quando è venuto a San Daniele, battendo più volte i pugni sul tavolo, ha ribadito che non si danno assessorati a chi esce dal partito. Eravamo tutti presenti. Per questo motivo, d'ora in poi, seguirò il regolamento del Consiglio Comunale. Capo 2, articolo 3. Ciascun consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti trattati in consiglio. Nell'adempimento delle civiche funzioni, egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione, di opinione e di voto. Aggiungo anche che mi sono offesa in quanto il sindaco non ha mai considerato i miei voti ottenuti dal primo giorno delle elezioni e quindi non mi sono mai sentita far parte della maggioranza. Per questi motivi, d'ora in poi, il mio voto sarà dietro coscienza.
Grazie. Canduccio, prego. Silvana.
Ah, sì, scusa.
Io mi associo a quanto detto dalla consigliera Zamolo. In più faccio notare che ultimamente vedo che non siamo informati dovutamente di quello che avviene in comune. Vedi caso la commemorazione dei 50 anni del parroco di Villanova Romano, Don Romano, a cui io non ho saputo niente, mentre i preferenziali erano presenti alla Santa Messa. Inoltre, essendo io il primo che figuro come gruppo misto, perché sono in sospeso dalla Lega Nord per i fatti che voi conoscete, a questo punto non ritengo di compartecipare al gruppo misto, perché un cittadino di San Daniele mi ha fatto notare che sul sito del comune risultiamo in due nel gruppo misto. Io con l'altra persona che è presente nel gruppo misto non ho niente a che fare, come l'ha appena detto la consigliera Zamolo. Pertanto chiedo espressamente e dovutamente che io venga considerato gruppo misto numero uno e qualcuno, se vuol stare al gruppo misto, avrà il gruppo misto numero due, con un chiaro distinguo. Grazie, buona giornata.
Grazie. Il gruppo misto è un gruppo dove confluiscono tutti quelli che non hanno un gruppo di appartenenza. Facciamo la foto, Gallino, allora ci mettiamo tutti sui banchi qui, con la mascherina, velocemente, che così... non so... No, ha detto seduti, no? No, sedete, allora facciamo un attimo un... sedetevi. Bomba per la foto, giustifichiamo. Prego.
Grazie.
Questa tengo dopo. Va bene, punto 3. Sì, vediamo. Tu hai da dire qualcosa?
È evidente che le dichiarazioni della consigliera Zamolo, che tra l'altro manifestano il suo carattere che ha sempre fatto valere in questo consenso, anche denunciando quando era necessaria illecite ingerenze nelle espressioni del voto dei consiglieri comunali. Cosa peraltro, terribili queste mascherine, cosa peraltro che già allora sottolineiamo, però è evidente, sindaco, che secondo me il consiglio comunale di oggi dovrebbe finire ora, perché è evidente che ci deve essere una verifica nella vostra maggioranza. Lei ha i numeri, nella città ormai è da tempo che non ce li ha. Lei è stato eletto con soli 36 voti di differenza. È la storia, è la democrazia di questa cittadina.
Lasciamo finire che...
È stato eletto con 36 voti di differenza. Si atteggia, nonostante questo, come padrone della città. Non considerando che quando uno viene eletto con 36 voti di differenza dovrebbe provare a unire, a condividere, a ragionare assieme, perché dovrebbe avere l'umiltà di capire che il 65% dei cittadini non è rappresentato. Invece lei spadroneggia in questa cittadina e apprendiamo che spadroneggia non soltanto, come dire, nei confronti dei cittadini e della minoranza, ma spadroneggia nei confronti di quella che era la sua stessa maggioranza. E questo è un fatto che va sottolineato, è un fatto politicamente molto rilevante. Ma se non bastasse, lei, da quando poi ci sono state quelle elezioni che la videro prevalere, e ha ragione qui la consigliera Zamolo, per il simbolo della Lega, perché fu per il simbolo della Lega e per Villanova, fu per il simbolo della Lega e per Villanova che vinse queste elezioni. Poi il trattamento che ha riservato ai consiglieri della Lega, ce l'ha detto la consigliera Zamolo, il trattamento che ha riservato a Villanova l'abbiamo più volte sottolineato. Credo che sia la prima volta nella storia repubblicana di San Daniele che Villanova non ha un assessore. Una comunità importantissima, quella di Villanova, per la nostra città, totalmente trascurata. L'unica cosa di rilievo fatta a Villanova è stato il centro giovanile che venne finanziato all'epoca, voglio essere onesto, dell'amministrazione Job, col finanziamento poi completato dall'amministrazione Menis, e lo sblocco dei lavori che erano rimasti fermi, no? Consigliere Topazzini, per anni, da parte del consigliere Topazzini. Quella è l'unica cosa di rilievo fatta per Villanova. Lei abbandona una comunità come Villanova, trattata così. Veniamo anche a sapere che i tanti sbandierati e idilliaci rapporti con il presidente Fedriga sono una delle affermazioni cosmetiche che lei fa su Facebook. Ce l'ha detto la consigliera Zambolo, poi magari sconfesserà, no? Però mi sembra che abbia detto che più testimoni erano presenti a una riunione. Quindi tratta in questa maniera i suoi stessi consiglieri della Lega, che sono quelli che le hanno fatto vincere di pochissimo le elezioni, tratta in questa maniera la comunità di Villanova, ha perso strada facendo molti più di quelli che erano suoi candidati o eletti che le avevano assicurato quei 36 voti. Fratelli d'Italia l'ha trattata come l'ha trattata, e tutti sanno come ha trattato Fratelli d'Italia, e quella è una lista che è stata determinante per la sua elezione. I candidati del comitato per il centro anziani sono stati allontanati, no, con disprezzo da parte sua. Cioè c'è questo dato politico ed è la ragione per cui non si dovrebbe neanche celebrare oggi questo consiglio comunale senza previa verifica. Che lei non ha la maggioranza né in questo consiglio comunale, la maggioranza politica, né tantomeno lontanamente nella città, dove ormai rappresenta una piccolissima parte della città. Ciò nonostante si atteggia e spadroneggia a padrone della città. E ha ragione la consigliera Zamolo su una cosa. Ovviamente noi non possiamo che augurare buon lavoro all'assessora Pugnale. Però c'è un dato politico. qui si fanno gli assessori senza nessuna logica, per cui si può fare l'assessore a prescindere da qualsiasi competenza, a prescindere da qualsiasi competenza, mettendo così un'etichetta giusto per compensare o ricompensare di volta in volta. E su questo, ripeto, augurando comunque buon lavoro all'assessore o all'assessora, come preferisce essere chiamata, Pugnale, vorremmo sapere qual è, no, la sua visione della gestione del patrimonio di San Daniele. È assessore al patrimonio, allora in apertura di questo Consiglio Comunale vediamo qual è questa visione del patrimonio da parte dell'assessore Pugnale. Questo modo di trattare le persone, la stessa assessora Pugnale, questo modo di trattare le persone è gravemente irrispettoso del ruolo di sindaco di San Daniele, perché le persone vanno valorizzate per le loro esperienze, non sono pedine che si mettono qui e là a seconda delle convenienze. Comunque siamo curiosi di vedere, di capire qual è l'esigenza che ha portato alla creazione dell'ennesimo assessore, no? E qual è la visione programmatica per la gestione del patrimonio dell'assessora Pugnale. San Daniele merita molto di più. E quello che ha detto il consigliere Candusso, anche quello lo vorrei sottolineare, perché non è la prima volta che succedono queste cose. E sempre si dice la scusa del Covid. Poi però questo comportamento maleducato, sindaco, si ripete. Si è verificato per l'inaugurazione della risonanza, si verifica ora, si è verificato per la celebrazione. Neanche noi non ne sapevamo nulla. E le avevamo detto, consapevoli delle esigenze di distanziamento, di sicurezza, ci informi, poi indicheremo una persona per la minoranza che parteciperà a questi momenti, che non sono momenti per la sua campagna elettorale, sindaco, anche perché di consensi vediamo ce ne sono sempre di meno. Sono momenti di vita della comunità, che deve fare tutta la comunità. Per l'inaugurazione della risonanza ci ha detto, non è l'inaugurazione, l'indomani abbiamo visto le foto, grossi così, del taglio del nastro. Questa cosa di prendere in giro i consiglieri comunali, e devo dire anche i suoi colleghi sindaci della comunità collinare, è diventata una cosa inaccettabile. Bastava una breve comunicazione, avremmo indicato una persona che veniva a esprimere anche da parte nostra il ringraziamento per Don Romano, che merita di essere ringraziati da tutti perché è una figura storica importantissima per la nostra comunità.
Allora parto dall'ultima affermazione che ha fatto, circa il 50° di Don Romano. Io sono stato invitato a titolo personale da parte di quel gruppo di persone che stava curando la sorpresa a Don Romano, e a quel titolo ho partecipato, chiaramente facendo anche un pensiero. La festa doveva essere a sorpresa, poi è uscito l'articolo sul giornale, quindi insomma è diventata in qualche maniera di dominio pubblico perché l'hanno anticipata sul giornale. È un evento, era una celebrazione, una messa non organizzata dall'amministrazione, come quando mi invitano a inaugurare un negozio piuttosto che a portare un saluto, piuttosto che a fare qualche altro tipo di attività, il sindaco chiaramente si dedica per quello che può e nell'occasione vi ho partecipato. Quindi il fatto che della mancata informazione, torno a dire, non era un qualche cosa organizzato dall'amministrazione, non era nessun tipo di festeggiamento ufficiale per quello che riguarda l'amministrazione, era un qualche cosa nato in Villanova dal gruppo che ruota attorno evidentemente alla parrocchia e non solo, e quindi insomma la comunità si è auto-organizzata, ha chiesto al sindaco di essere presente, il sindaco è stato presente. Non sono arrivati inviti ufficiali in comune, non sono arrivati inviti ufficiali di nessun tipo, diciamo dal punto di vista istituzionale, quindi un tanto questo. Per quanto riguarda le considerazioni del consigliere Zamolo, ricordo che la scelta degli assessori è di stretta competenza del sindaco, c'è stata una verifica di maggioranza, c'è stato un un dialogo ovviamente anche con i partiti che la compongono, con i rappresentanti politici dei partiti che la compongono, e quindi i vari assetti sono tutti stati, hanno avuto tutti i gradi di gradimento e di, diciamo, quadra politica con le rispettive segreterie, oltre che ovviamente all'interno della maggioranza, con la maggioranza della maggioranza, insomma, perché chiaramente non si può pretendere sempre di essere tutti d'accordo all'unanimità. So che voleva intervenire Visentin sul punto, prego.
Sì, grazie Sindaco, mi sentite? Mi sentite?
Sì, prego Mauro.
Grazie, grazie Sindaco. Diciamo che siamo per l'ennesima volta alle dichiarazioni del Sindaco con... dichiarazioni che non sono poi solo del sindaco, no? Io capisco anche la bramosia del consigliere Spitaler, però io chiedo al presidente di questa assemblea di restare sul punto. Posso al limite comprendere le considerazioni dei consiglieri usciti dal gruppo Lega, intendo, che comunque hanno confermato la conformità allo stesso gruppo e alla maggioranza, anche dichiarandosi liberi. Trattamento riservato ai consiglieri della Lega credo non sia un problema del consigliere Spitaleri. Io l'azione del sindaco e della maggioranza sul territorio la misuro con fatti concreti. A fine mandato il sindaco lascerà un centro anziani al 90% ristrutturato, scusate, e le scuole primarie.
Aspetta Mauro, che c'è un problema. Il microfono. Vediamo adesso. Ecco. Prova Mauro, vediamo. Sì, però non so come disattivare la. Prova Mauro. No, adesso non ti sento. Ah, forse qua. Prova. Allora aspetta che proviamo a far ripartire qua, come facciamo? Se io spengo il microfono là si spegne tutto e quindi non posso. Prova, che sembra che sia stabilito. No. Usciamo e riattiviamo la connessione. Proviamo un minuto che spengo e riaccendo tutto, va bene? E per tutti quelli che sono collegati, vi ricollegate fra un minuto che riattacco la piattaforma. Allora, termina riunione per tutti. Torniamo a fare questo. Va bene, Mauro prova a riattivare l'audio perché non ti sentiamo. Prova Mauro. No, loro non sentono. Ingrosso. Prova. No, fra di voi vi sentite, noi non vi sentiamo. Provate adesso. Ecco, adesso meglio. Vediamo ancora un attimo, provate.
Prova.
Ti sentiamo sul computer.
E quindi altoparlanti esterni, prova.
Prova. Ma l'intervento di Truppo
prima.
Ecco, adesso ci siamo.
Ecco. Qual è? No, perché se avete sentito l'intervento di Truppo e non il mio, mi arrabbio.
No, non abbiamo sentito.
Quello di Truppo.
Ma quello iniziale, abbiamo sentito un pezzo tuo.
Sì.
No, il mio, dice lui.
Ma tu quando?
Quando ho ringraziato la Protezione Civile.
Sì, sì.
Ecco, no. Mi ottimo.
Bene, prego Vicentin.
Grazie, chiedo scusa allora per l'interruzione. Riprendo, non so dove ci siamo persi. Dicevo...
Scusa vice sindaco.
Prego.
Scusa se, ma solo per aiutarti, per evitare che torni a saltare la linea dicendo delle cose poco precise. A termini di regolamento, l'articolo 39 si dice: concluse le formalità preliminari, il sindaco effettua al consiglio le eventuali comunicazioni proprie della giunta su fatti e circostanze di rilievo. In tale momento ogni consigliere può chiedere la parola per le celebrazioni di eventi, commemorazioni di persone e per la manifestazione di sentimenti del Consiglio di interesse locale o generale. Tali comunicazioni devono essere contenute da parte del Presidente, dei consiglieri che intervengono, eccetera, eccetera, una durata di non più di 5 minuti per ogni argomento. Le comunicazioni del Presidente della Giunta precedono quelle dei consiglieri e via dicendo. Per cui... Non è corretto dire che non si deve intervenire. I consiglieri hanno diritto di fare le comunicazioni dopo il sindaco e dopo la giunta. Quindi, per evitare che salti la linea ancora, meglio dire le cose precise.
Allora, capisco benissimo, ringrazio il consigliere Mennis per avermi ricordato il regolamento che condivido e al quale ovviamente... e che ovviamente sottoscrivo. La mia considerazione sull'intervento di Spitaleri non era ovviamente, voleva essere offensiva nei suoi confronti, voleva evitare che, come accade puntualmente da due anni a questa parte, le comunicazioni del sindaco diventino un pretesto per fare un comizio. Quindi tutto qua. Se ci sono delle considerazioni, le considerazioni che hanno fatto fino adesso i consiglieri rientrano nel regolamento, ben venga. Io dicevo che penso di poter comprendere l'intervento dei consiglieri usciti dal gruppo Lega, ma che gli stessi hanno comunque sempre confermato la conformità al gruppo e alla maggioranza, pur dichiarandosi liberi di decidere in autonomia, così come è dato a qualsiasi consigliere, hanno sempre votato in maniera compatta e uniforme a quello che era il mandato dell'amministrazione. Sul discorso di 36 voti, diciamo, io credo che l'azione del sindaco debba essere misurata su fatti concreti. A fine mandato lascerà il centro anziani rinnovato, la scuola primaria rimessa a nuovo dopo 40 anni, sono previsti interventi su tutte le scuole del territorio, sia di efficientamento energetico, sia di ripristino delle condizioni di sicurezza per quanto riguarda gli aspetti sismici. In particolare abbiamo risolto il problema che si trascinava da diversi decenni dell'archivio comunale. Il piano, e lo potete leggere dal DUP, prevede in 5 anni il rifacimento del manto della maggior parte delle strade e l'efficientamento dell'illuminazione pubblica, andando a aumentare la sicurezza dei nostri concittadini e a diminuire drasticamente i costi sostenuti dall'ente. Potrei andare avanti ancora diversi minuti elencando quali sono i motivi per cui il mandato del sindaco deve essere misurato secondo questo metro e non secondo l'azione e diciamo le attività riscontrabili sui social media. Quindi, a nome del gruppo Lega, se mai ce ne fosse bisogno, rinnoviamo e esorto anche gli altri assessori e altri consiglieri del gruppo Lega a intervenire. Se mai ce ne fosse bisogno, rinnoviamo il nostro assoluto sostegno al sindaco.
Bene,
grazie.
Proseguiamo col punto 3. Prego.
Sì. Ah, intervenire... sì.
Ecco, sì, intervenite, interrompetemi voi che siete collegati, perché non è facile vedervi che chiedete la parola. Prego Zanini.
ho due questioni da chiedere.
Perché alziamo l'audio? Vai.
La prima riguarda il Museo del Territorio, visto che era stato pubblicato sul sito del Comune un avviso in cui si diceva che il 18 di marzo si sarebbe riunita la commissione per valutare le offerte che erano pervenute al Comune per la collaborazione per la gestione del museo. Quindi vorrei sapere se la procedura si è conclusa e qual è stato l'esito. Le chiedo di rispondere a questa
prego, segretario. L'altra?
No, le chiedo di rispondere a questa, poi le pongo l'altra.
Sì, il 18 si è riunita la commissione, ha approvato il verbale, io ho approvato il verbale giovedì con determina che deve essere ancora pubblicata. Sì, è stato assegnato, cioè dal verbale praticamente la commissione ha ritenuto che la prima in graduatoria fosse l'associazione Vivi il Museo.
Bene, prego Zanini.
Grazie dottoressa Santoro, devo dire che mi dà una bella notizia e sono lieta che l'associazione Vivi il Museo possa continuare nell'attività che con moltissimo impegno ha portato avanti sinora. La seconda questione riguarda la sentenza che il TAR ha pronunciato nella causa azionata da un cittadino, da un paio di cittadini nei confronti del Comune riguardo all'esproprio del loro terreno agricolo in prossimità dell'ex Ipsia. Io ho letto la sentenza, respinge il motivo principale di ricorso ma accoglie i motivi aggiunti. La sentenza in un passaggio dice che l'esproprio sostanzialmente dei terreni agricoli è motivato da ragioni di pubblica utilità. Il TAR sostiene nel momento in cui il Comune vuole fare una biblioteca, perché il Comune procede all'esproprio di terreni agricoli per la realizzazione di un'area verde che poco ha a che fare con un edificio biblioteca? Alla fine della sentenza. Pronto? Mi sentite?
Sì.
Sentivo voci per quello. E, il TAR alla fine ovviamente demanda all'ente pubblico l'esecuzione di questa sentenza. Vorrei sapere quali sono i prossimi passaggi che la Giunta vuole porre in essere per dare esecuzione alla sentenza.
No, ha finito di parlare.
Vuol dire lei sulla sentenza?
Allora, dal punto di per quanto riguarda la sentenza, è arrivata l'altro giorno e chiaramente abbiamo programmato un incontro con l'avvocato che ha seguito la causa per condividere assieme le motivazioni e i prossimi passi, valutare i prossimi passi. Ciò che posso dire è che l'opera pubblica che ci interessava l'archivio può continuare, non viene bloccato, e, anzi hanno trovato già una soluzione prima dell'udienza con l'arretramento dell'archivio proprio per evitare qualsiasi rischio di interruzione di quell'opera che viene confermata anche con questa sentenza del TAR, può proseguire tranquillamente, quindi non abbiamo problematiche di quel tipo. Però per il proseguio valuteremo assieme al legale che ha seguito la partita i prossimi passi che l'amministrazione dovrà compiere, insomma. Questo è stretto giro, insomma. Va bene?
Sì, se posso solo osservare che la sentenza, diciamo, che pone dei vincoli abbastanza pesanti sulla progettazione che il Comune ha realizzato in quell'area. Aggiungiamo poi che non si è ancora capito cosa questa amministrazione vuole fare con la biblioteca moderna, visto che adesso lei così in modo riduttivo parla sempre di archivio, però non abbiamo ancora capito qual è la progettazione sulla biblioteca, visto che ultimamente da una delibera di giunta è uscito che c'è l'intenzione di spostare la biblioteca moderna nell'edificio del Monte di Pietà. E quindi state procedendo a chiedere dei contributi regionali per il Monte di Pietà, quando non più in un tempo più lontano dell'anno scorso lo stesso sindaco era andato dal presidente della regione, anzi dagli assessori regionali, a chiedere contributi per fare la biblioteca nell'area ex Ipsia. Da qui si apre veramente una questione che non è il caso di affrontare nelle comunicazioni del sindaco, però è evidente che c'è una grande confusione su questo tema, su quello che si intende fare e sulla progettazione stessa.
Non è come dice lei, consigliere. Comunque sì, non è questo il momento per parlarne, ma non è la rappresentazione che ha fatto degli ultimi movimenti, delle ultime scelte dell'amministrazione, che possono perlustrare delle possibilità, non è corretta, e se parla rispetto all'ultimo anno è completamente fuori da quello che è stato il percorso, anche a seguito degli incontri che abbiamo avuto all'epoca col comitato, col civico comitato, quindi post referendum c'è stato un percorso che ci sta portando a valutare diverse opzioni che sono alternative, e finché non si chiude diciamo il quadro delle possibilità di un tipo e dell'altro, non rimangono opzioni alternative valide entrambi. Però non abbiamo chiesto soldi per la biblioteca l'anno scorso.
Mi permetto solo di osservare che le opzioni alternative vanno valutate prima di fare i progetti. Invece lei sta facendo progetti e chiedendo contributi per fare diverse cose, spendendo soldi pubblici. La mia osservazione è questa: valuti prima le diverse possibilità e poi si scelga una strada, e quella strada deve essere percorsa su quella soluzione bisogna chiedere contributi, non chiedere contributi per 2-3 opzioni, fare progetti a pioggia e poi trovarsi del TAR che dà torto al comune.
Si tratta di studi di fattibilità che servono proprio a valutare le opzioni, quello che si può fare.
Non è che ci regalano, vengono pagati di migliaia di euro. A parte questo, chiudo e ne riparleremo sicuramente al prossimo consiglio in sede di bilancio.
Va bene, prego Pischiutta.
Sì, grazie signor Sindaco. Volevo anch'io associarmi al pensiero del Vice Sindaco Mauro Visentin e come consigliere del gruppo Lega Nord rinnovare il supporto al Sindaco e alla
Giunta. Ehi, ma che succede?
Scusate un attimo. Trus, l'audio. Prego.
Come consigliere
anche voi, se volete ascoltare.
Come consigliere, prego, del gruppo Lega Nord, volevo rinnovare il pieno sostegno al sindaco e al lavoro della giunta. E volevo sottolineare anche che non mi ritrovo, diciamo, nella narrazione del consigliere Spitaleri, in quanto dice che la frazione di Villanova è abbandonata a se stessa e non vengono prestate abbastanza attenzioni. È vero che non ha un assessore e quindi una presenza in giunta, però ha 3 consiglieri che sono espressione del territorio della frazione e che hanno potuto portare le loro istanze del territorio di Villanova alla giunta e all'attenzione dell'amministrazione, sono state sempre prese in considerazione e nella gran parte accolte. Gli interventi che sono stati fatti e che saranno fatti saranno molteplici anche sulla frazione di Villanova come in tutto il resto del territorio, e quindi mi associo ovviamente al pensiero del Vice Sindaco che tireremo le file ovviamente alla fine di questi 5 anni e i cittadini poi decideranno.
Grazie consigliere Pischiutta. Prego Cominotto.
Grazie Sindaco. Mi associo al Vice Sindaco Visentin e a quanto detto dal consigliere Pischiutta. Do il pieno appoggio al Sindaco Valent, e in quanto io non sono Lega, sono lista civica e continuo a rappresentare una lista civica e sono stata rispettata in questa amministrazione, in questa maggioranza, sempre. Ho portato le mie idee, ho portato quello che ritenevo di poter portare e di discutere, ho discusso in maggioranza, in giunta, e gli assessori lo possono dire, anche con argomenti forti e anche alle volte con toni abbastanza forti, però sono sempre stata ascoltata e rispettata. E perciò il mio appoggio è appieno al sindaco. E, comunque, se avevo dei problemi, come alcuni consiglieri qui dicono che non sono stati avvisati, eccetera, il sindaco si è sempre reso disponibile. Se avevo delle richieste da fare, se avevo delle spiegazioni da chiedere, sono sempre stata accettata in qualsiasi momento, sempre disponibile come con tutti i cittadini, perciò il mio è un pieno appoggio. E ripeto, non sono Lega, spero, a questo punto lo voglio dire, che la Lega anche faccia un ripensamento su certi consiglieri del gruppo Lega. Grazie.
Prego, Pilosio.
Mi associo anch'io al consigliere Pischiutta, all'assessore Cuminotto e al vice sindaco Visentin. Per quanto riguarda il mio appoggio al sindaco, continuerò a darlo. Questa non è una maggioranza che vacilla come pensa qualche consigliere di minoranza. Siamo una maggioranza comunque abituata a lavorare, so che molte volte ci sono dei mal di pancia, ma succedono a tutti, non è che tutte le idee del sindaco vengono sempre condivise al 100%, ne facciamo anche noi oggetto di discussione, ne discutiamo e tiriamo fuori le soluzioni, per cui continuare a fare questa campagna politica dall'inizio del nostro mandato, sempre contro, sempre buttando benzina su ogni cosa che facciamo, mi sembra che sia anche un discorso ormai diventato sterile. Dovremmo forse orientarci su altre cose. Comunque, per quanto mi riguarda, l'appoggio al sindaco, e ripeto, non è che condivido sempre tutte le sue idee, pienamente al 100%, e la maggioranza, ripeto, non vacilla.
Grazie Pilosio. Andreutti.
Sì. Secondo me, come consigliere di Fratelli d'Italia, sia necessaria una verifica e che quindi, se Zamora e Candusso si uniscono, propongo di interrompere la seduta.
Altri interventi?
Vorremmo sapere su questa proposta cosa.
Sì,
cosa
sospendiamo
succede.
5 minuti il consiglio.
Va bene, riprendiamo la seduta. Prego i consiglieri di tornare qui ai banchi. Prego, se ci sediamo, riprendiamo. Sì, Canduso, Andreutti. Prego. Prendiamo posto che andiamo avanti col consiglio?
Prova a mettere il video, Pietro.
Ah, scusa. Scusate, consiglieri, riprendiamo? Beh, sediamo, adesso ci sediamo un attimo. Allora, c'è la richiesta di Andreutti di rimandare la seduta di consiglio? Ecco, io invece invito i consiglieri di maggioranza, che si riconoscono nella maggioranza che li ha eletti, di voler proseguire questo consiglio. Mi rendo disponibile, come sempre stato, lo sanno tutti i singoli consiglieri, ad incontrarli personalmente o in gruppo, anche con i rappresentanti delle forze politiche nelle quali si riconoscono, parlo delle segreterie regionali evidentemente, per avere il chiarimento se c'è necessità di un ulteriore chiarimento circa le posizioni dei singoli partiti. Ribadendo che per quanto riguarda la Lega la posizione è stata espressa dal capogruppo Visentin, e corrisponde insomma a quella che è la linea del partito. Adesso io vorrei, se ci sono i capigruppo di maggioranza, Trus, Visentin e Carnelloni, sì, che vogliono intervenire sul punto, del rinvio o meno. Quindi Visentin, Trus e poi Carnelloni.
Per me no.
Prego. Anche da parte del gruppo Lega appoggio l'idea del sindaco di proseguire il consiglio comunale.
Anche per San Daniele Svolta preferiamo continuare il Consiglio Comunale.
Trus?
Sì, sì, praticamente avevo detto per me no, cioè nel senso anche per me va bene con proseguire.
Bene. Allora, poniamo in votazione la... Ah, prego, Spitaleri.
Quando interviene Visentin, mi dispiace Visentin, ma si lega il regolamento, quando interviene Visentin... sono interventi dovuti. Quando interviene Spitaleri è bramosia. Questa è una grave mancanza di rispetto. Mi dovrebbe chiedere scusa, vice sindaco. Lei lo sa che io sono sempre molto corretto nei suoi confronti, soprattutto perché intervengo secondo regolamento e quindi certe affermazioni potrebbe risparmiarsele. Assistiamo all'ennesima scena deprimente per questo Consiglio Comunale. È un'umiliazione. È un'umiliazione. Che poi dite, ma Spitaleri, mica l'ha aperta Spitaleri questa discussione, perché semplicemente sta emergendo quello che succede quotidianamente. Un sindaco che si sente un padrone, che può smontare e rimontare, che non ha rispetto per nessuno, non ha rispetto per i suoi colleghi sindaci della comunità collinare, quando non li invita alle celebrazioni del territorio, prendendoli anche in giro, dicendo non faremo l'inaugurazione della risonanza e poi il giorno dopo tutte le fotografie di tutti i giornali riportano della celebrazione della risonanza, non rispetta i consiglieri comunali, perché non li rispetta, perché lo stesso accade con i consiglieri comunali, con lo stesso atteggiamento e la stessa spocchia, ha portato a un conflitto enorme questa città. C'è il tema della sentenza del TAR, ci torneremo. Questo è un sindaco che ha spaccato un comune dicendo che era strategico fare la biblioteca fuori dal centro storico. Può appoggiarlo, consigliere Pischiutta, ma lo appoggia quando dice che è strategico portare la biblioteca fuori dal centro storico, spaccando un paese, e poi lo appoggia quando con un capitombolo si dice no, la biblioteca si fa nel centro storico, perché è strategico farla nel centro storico. Questo è un sindaco che si sente il padrone, la biblioteca di San Daniele non è del padrone, che dice che la sposta come una pedina, ora dentro, ora fuori. È bramosia del consigliere Spitaleri, vice sindaco Visentin, o è la storia di questi ultimi anni? È bramosia del consigliere Spitaleri?
Scusi Spitaleri, però
sto facendo il mio intervento sul
del rinvio o meno.
Esatto,
è
proprio l'intervento su questo. Perché il rinvio non è una... Non stiamo rinviando per motivi burocratici. Stiamo valutando, perché ci sono tre suoi consiglieri che stanno valutando se uscire da questa seduta. Perché hanno detto che lei li tratta come hanno dichiarato che lei li tratta. Non è la bramosia di Spitaleri. E anche su questo, perché poi tutto questo incide sulle persone, incide anche sugli aspetti legali. Siete andati davanti al TAR a dire era legittima la nostra variante perché dobbiamo fare la biblioteca giù con tanto di campus e abbiamo bisogno dei terreni e degli espropri, quando sapevate già che non volevate fare la biblioteca giù. Non avete più neanche il rispetto delle più alte istituzioni di questo paese. Andremo a vedere cosa avete dichiarato al TAR. Allora, questo significa sentirsi i padroni di San Daniele. Io la biblioteca la metto giù, io la biblioteca la metto su. Lei non è il padrone di San Daniele. I cittadini di San Daniele meritano rispetto. I consiglieri comunali in questa sede meritano rispetto. Se poi c'è qualcuno che legittimamente vuole fargli gli applausi, sia quando dice che è vitale, è strategico portare via la biblioteca dal centro, sia quando poi fa il capitombolo e dice che la biblioteca deve restare in centro storico, ognuno ha il suo stile. Ognuno ha il suo stile. Certo che fare gli applausi quando uno dice A e poi farglieli anche quando dice il contrario di A è una cosa su cui ci vorrebbe qualche riflessione. Perché evidentemente qualche applauso era improprio. Detto questo, noi siamo pronti, se volete fare una verifica, deve essere una verifica seria. Interrompete questo consiglio comunale, almeno abbiate la chiarezza dei rapporti fra di voi. Abbiamo assistito anche a scene, anche in questo momento. Fate una verifica trasparente, interrompiamo questo consiglio comunale, fate una verifica, fate anche una verifica su quello che è il bene per San Daniele, perché poi in tutto questo ve lo dimenticate questa cosa qua. Fate una valutazione sulle opere strategiche per San Daniele. L'operazione Monte di Pietà è un'operazione milionaria che non può essere un giochino che si affronta ora qui, ora là, che impegnerà, come è stato anche il teatro, le prossime 4-5 amministrazioni, non può essere un giochino di uno che si sveglia la mattina. Non può essere il giochino, stessa cosa per il centro storico, amministrare un paese non è il gioco per un padrone che si sveglia la mattina e dice oggi facciamo A e poi la mattina dopo dice facciamo il contrario di A. Fate una verifica di quello che sta succedendo per il nostro ospedale, perché ci sono tutti i sindaci della Collinare impegnati, tranne uno, fatevi anche questa verifica, ma fatela seriamente. Ovviamente è partita la banalizzazione, ci vediamo domani. Allora, volete essere rispettosi di questa sede, fate con tutta... Io rispetto le dinamiche che ci sono. Ma però deve essere serio, se volete rispettare questo consiglio, si interrompa questo consiglio comunale, fate la vostra verifica e riprendete. Consentitemi una sottolineatura. Avevo chiesto se la nuova assessora al patrimonio ci poteva indicare qual era la sua visione della gestione del patrimonio di San Daniele, in un momento in cui state facendo scelte patrimoniali multimilionarie, la risposta è stata il silenzio e rinnovo questa richiesta.
Altri capigruppo? Nessuno? Va bene, allora io torno a dire che per quanto mi riguarda è importante proseguire nel consiglio per i punti che abbiamo, visto che poi avremo un altro consiglio da qui a fine mese sul bilancio di previsione e su tematiche importanti. Quindi, prego. Fine mese, fine aprile, scusate. Entro il 30 di aprile. Quindi per quanto mi riguarda chiedo di nuovo ai consiglieri di votare per poter proseguire questo consiglio. Allora facciamo per nominale, mettiamo in votazione per alzata di mano. Allora chi è favorevole alla proposta di Andreutti di sospendere la seduta? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette favorevoli. Chi è contrario? Ah no, aspetta, scusate. Consuelo ha votato per sospendere?
Sì, favorevole alla sospensione.
Chi è contrario alla sospensione?
Quindi otto favorevoli.
Otto favorevoli. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. 9 favorevoli, 9 contrari, scusate, alla sospensione, quindi si prosegue. Grazie. Canduso non ha votato.
Quindi si astiene?
Si astiene Canduso. Canduso si astiene, quindi 8-8 non è approvato, no? Sì, quindi... E quindi non è approvata, la proposta di sospensione non è approvata, è respinta. Proseguiamo. Se abbiamo votato, si prosegue così. Punto 3, approvazione, lettura e approvazione verbale seduta precedente. Chi è favorevole? Chi è favorevole all'approvazione seduta precedente? Consuelo, è favorevole? Tutti favorevoli, per controprova, chi è contrario, astenuti, nessuno. Verbali della seduta precedente sono approvati.
Scusate, i voti della seduta quali sono? Chi ha votato?
Tutti 17 a favore.
Hanno votato, siamo sicuri che hanno votato?
Sì, sì, sì. Sì, sì, tutti a favore, anche loro. Punto 4 all'ordine del giorno.
Scusi, non vedo però il video della sala.
Aspetta, scusa, che sì, non c'è il video della sala. Ecco.
Adesso sì.
Sì, prego. Punto 4 all'ordine del giorno. Si sconnette, non so, vediamo.
Sindaco, se passo sui lavori, ma sarà l'ultima interruzione che fa.
Sì, un attimo.
Che faccio?
Prego.
No, non pensiamo che ci siano le condizioni per celebrare questo Consiglio Comunale. Sarebbe un elemento per far finta di quello che è successo oggi. Ci sono state delle istanze politiche della sua maggioranza alle quali lei non ha risposto. Abbiamo chiesto di capire quali sono le ragioni della nomina del nuovo assessore, la sua visione della gestione del patrimonio, e continua a esserci un grande silenzio sia da parte sua. Ci saranno delle ragioni diverse, però evidentemente emerge che la nomina di questo assessore non è finalizzata alla buona amministrazione di questa città. Con tutto il rispetto per l'assessora Fernanda Pugnale, però questo è il dato politico che,
va bene,
che voi fate scelte. Quindi
l'assessore, va bene.
Posso concludere, sindaco? Le rubo gli ultimi 10 secondi, quindi noi non riteniamo che ci siano le condizioni per partecipare a questo consiglio comunale.
Va bene, grazie. Proseguiamo. Per quanto riguarda le osservazioni, adesso vediamo, del consigliere Spitaleri, confermo, un attimo Consuelo, confermo che le verifiche di maggioranza si fanno nei luoghi appositi e quindi torno a dire che approfondiremo le situazioni con i singoli consiglieri, mentre qui siamo chiamati a continuare a prendere decisioni nell'interesse della città. Prego Zanini.
Io intervengo per il gruppo Innovare San Daniele, d'accordo con il consigliere Della Rosa, anche noi riteniamo che non si possa procedere a questo consiglio comunale per le motivazioni già esposte e quindi anche noi decidiamo di non partecipare.
Va bene, grazie. Prego Topazzini.
Sì, anche io come rappresentante della lista civica 18 San Daniele riteniamo per un proseguo sereno e anche per anche una gestione in qualche modo coerente con quelli che sono i nostri principi che questo Consiglio Comunale debba essere in qualche modo sospeso. La maggioranza non l'ha voluto, ne prendiamo atto, ma credo che in questo momento sia importante fare un attimo di ragionamenti su questo, su quello che è successo e quindi credo che sia importante sospendere, ribadisco, sospendere questa Consiglio Comunale e quindi non parteciperò da questo momento alla seduta del Consiglio Comunale.
Grazie. Mandi? Voi due uscite, va bene. Giovanni, ti prego di restare. Giovanni? No, se non si interrompe il consiglio. Grazie. Allora, proseguiamo col punto 4, importante. Conferma l'aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2021. Si delibera di confermare e stabilire in 0,5 punti percentuali l'aliquota opzionale dall'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2021. Quindi vuol dire che rimaniamo con l'IRPEF immutato. Sul punto voglio dirvi questo, che voi sapete che purtroppo la situazione economica è complessa e l'anno scorso è stato un anno particolarmente difficile per l'economia e quest'anno si sta rivelando altrettanto difficile. Noi nei nostri bilanci vedremo la diminuzione delle entrate da IRPEF, che sono quelle che finanziano in buona parte, o una delle voci importanti che finanzia il nostro bilancio di comunale, le vedremo solo con un anno di ritardo, perché per quanto riguarda i comuni arriva sempre con un anno dopo, diciamo, il gettito riferito all'IRPEF dell'anno precedente. Quindi abbiamo ritenuto in via precauzionale di non modificare la tariffa, anche perché sarebbe impensabile un aumento, visto proprio i problemi economici che stanno attanagliando, insomma, tutta la nazione, e riteniamo anche di non poterla in questo momento diminuire proprio per l'incertezza di quello che sarà il proseguio dell'economia, insomma, a livello regionale, nazionale, quindi anche comunale. Quindi se ci sono interventi sul punto? No. Chi è favorevole all'approvazione del punto? Tutti favorevoli, quindi 9. Il punto è approvato per immediata esecutività? No, dottoressa?
Sì.
Per immediata esecutività? Stessa votazione, 9. 5. Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale IMU per l'anno 2021. È lo stesso tipo di delibera, cioè noi lasciamo invariato e diciamo questo. Propone di dare atto che le premesse sono parte integrante, va bene, di approvare le seguenti aliquote dell'imposta municipale proprio per l'anno 2021. Aliquota pari allo 0,4% per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, aliquota pari allo 0,86% degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui lo 0,76% riservato allo Stato e lo 0,1% di competenza del Comune. Aliquota pari allo 0% per i fabbricati costruiti e destinati dalla vendita all'impresa costruttrice, cosiddetti beni merce. Aliquota pari allo 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. Aliquota pari allo 0,86% per tutte le altre tipologie immobiliari imponibili, non comprese in quelle precedenti. Di riservarsi di modificare o integrare il presente atto nei termini di legge ed a seguito dell'eventuale adozione dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, come previsto articolo 1, commi 756 e 757 della legge 160-2019. Punto 4, di provvedere ad inviare via telematica mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, come previsto l'articolo 1, comma 767 della legge 160-2019. Successivamente, con separata votazione, viene dichiarata immediatamente esecutiva. Quindi, chi è favorevole alla proposta di deliberazione? Unanimità, 9 voti. Per l'immediata esecutività, stessa votazione, 9 voti, il punto è approvato. Punto 6, costituzione servitù di elettrodotto a favore di E-Distribuzione S.p.A. per cabina elettrica in località Villanova. Approvazione schema atto di servitù. Lascerei la parola al segretario comunale, una delibera tecnica, per, a seguito della quale poi il geometra Dalbello, come responsabile PO del patrimonio, dovrà partecipare alla stipula di un atto che consegue questa delibera.
Mi riporto alla premessa della proposta. Per soddisfare le esigenze di una nuova fornitura di energia elettrica per alimentare il nuovo depuratore è stato necessario realizzare una nuova cabina elettrica con i relativi elettrodotti per il collegamento alla rete esistente. La particella catastale su cui insiste la cabina è sul foglio 26, mappale 467, di metri 17. Gli elettrodotti invece insistono sulla particella al foglio 26, mappale 469. Necessario quindi costituire a favore della Enel Distribuzione, società con unico socio Enel Italia, una servitù di elettrodotti inamovibile per l'immobile dove insiste la cabina elettrica e per costruire, collocare e mantenere le condutture elettriche di collegamento dalla cabina alle reti di media e bassa tensione che verranno posate secondo il tracciato e la rispettiva fascia di rispetto. Vi è la planimetria allegata. La servitù è inamovibile, il corrispettivo previsto a favore del Comune è una somma complessiva una tantum di euro 800. Si approva quindi lo schema di contratto di servitù che verrà stipulato dal geometra, dal responsabile del patrimonio Dalbello.
Buongiorno, mi sentite? Sì.
Sì, si sente.
Dunque, si tratta di una servitù di elettrodotto che si è resa necessaria appunto per l'ampliamento e l'ammodernamento del depuratore di Villanova Nord. È una servitù che riguarda sia il sedime della cabina di trasformazione, sia le condotte elettriche per l'alimentazione. Oltre a questa servitù, che è specifica di elettrodotto, hanno inserito anche la servitù di passaggio per poter accedere sia con i mezzi, sia con i pedoni, quindi una servitù di passaggio dalla stradina verso la cabina di trasformazione. Quindi è una servitù che riguarda tre tipologie. Una, abbiamo detto, la cabina, il sedime della cabina elettrica. Due, sono i cavi di collegamento dalla rete di media alta tensione. 3 è la servitù di passaggio. Viene riconosciuta un'indennità unica per il danno che arreca il peso che arreca alla nostra proprietà, calcolato in 800 euro. E niente, l'atto è da fare e perfezionarlo. Sì. Tutto qua.
Grazie Walter, se ci sono interventi.
Io avrei una domanda da
sì, prego, Matteo.
Nella mappa vedo che viene evidenziata anche in rosa l'area di rispetto. Cosa si intende per quest'area?
Sì, loro hanno voluto inserire un'area di rispetto di 2 metri sul perimetro della cabina, che è un'area di tutela per fare in modo che su questo perimetro della cabina non venga realizzate opere o non vengano appunto utilizzato il sedime a tutela della sicurezza, per garantire la sicurezza, perché lì sicuramente c'è un rischio di come posso dire, campo magnetico, elettromagnetico che potrebbe disturbare, insomma. Quindi hanno giustamente previsto una fascia di 2 metri.
Grazie.
Grazie. Prego. Walter, altre richieste? Va bene, allora poniamo in votazione la proposta di delibera numero 5, numero 6, costituzione di servitù di elettrodotto a favore di distribuzione SPA per cabine elettriche in località Villanova. Approvazione schema atto di servitù. Chi è favorevole? 9 favorevoli. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole? Stessa votazione, 9 favorevoli, la delibera è approvata. Allora, 7, adozione della variante numero 95, il PRGC, di iniziativa privata denominata Sopra Castello. Allora, voi, questa è una variante che è stata ovviamente...
Sì, sono qua.
Sì, adesso ve le passo la parola. Non la vediamo, la sentiamo ma non la vediamo.
Volevo condividere lo schermo in realtà, Sindaco, così mostravo gli elaborati grafici.
Allora devo andare, aspetti un attimo che devo andare nel punto giusto. Allora, condivisione dello schermo, abilita, condivide automaticamente, mostra situazione. Vediamo se arrivo, credo di sì. Allora, consenti, permetti in semplice, consenti, nascondi. Sa dove devo andare per autorizzarla?
Non ho idea, però vedo che la condivisione per
ora... Dove devi andare? Pietro, mi senti? In basso, al centro, c'è l'unico tasto verde, condividere lo schermo.
Sì, scusa. Più partecipanti. Provi adesso. Grazie Mauro.
Ok, ora ce la faccio. Sì, vedete?
Bene, sì. Allora, prima di passare la parola al degano di Arcur che ci illustrerà la variante, volevo dirvi questo, che la variante, questa proposta di variante l'abbiamo vista già proprio con i professionisti di Arcur in commissione urbanistica, è stata pienamente illustrata. Abbiamo ricevuto dal comitato di borgo il parere che è favorevole. È interessante perché in quest'area, dopo ce lo illustrerà il professionista, è prevista la realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico e poi si diceva, e quindi tra l'adozione e l'approvazione ci sarà un'autoosservazione dei proponenti, immagino, di poter dedicare una parte, di sacrificare una parte di quei posteggi, invece dedicarli a area verde, proprio a vantaggio del borgo. Quindi ecco che viene rilevata un'interessante, diciamo, motivazione pubblica e utilità pubblica, oltre al fatto che un edificio che oggi si trova in stato non ottimale, evidentemente viene riqualificato a vantaggio di tutto il borgo. Prego, Degano, se vuole illustrarci.
Sì, buongiorno a tutti. Allora, la variante consiste nella riconversione di un, neanche nella riconversione, nel porre le condizioni affinché un ex opificio in via Sopra Castello, nel borgo Sopra Castello, possa essere recuperato ai fini residenziali. L'edificio che vi mostro ora con le fotografie, così magari questa è l'area, non so se riuscite a inquadrarla per bene, è a nord del centro di San Daniele. Ora vi faccio vedere anche le fotografie. Si tratta di riconvertire questo ex opificio, che era un calzaturificio se non vado errato, per permettere una edificazione coerente, un'edificazione residenziale coerente con le caratteristiche tipologiche del rurale di San Daniele, con tipologia a corte. Per cui la variante inserisce la possibilità per questo, inserisce con una scheda norma la possibilità per questo lotto di demolire l'opificio sul fronte strada, costituire un'area a parcheggio e, secondo le indicazioni che appunto sono pervenute, anche un'area verde sul fronte strada e edificare lungo il lotto interno, secondo questo schema che adesso vi illustro. Secondo questo schema, quindi l'edificio sul fronte strada verrà demolito, l'area che vedete tratteggiata in blu sarà costituita a parcheggio e parte, secondo le indicazioni, a verde, ceduta al comune secondo la volontà dell'amministrazione, mentre l'edificazione verrà disposta lungo questo sedime che vedete tratteggiato in marroncino rosso. Con le caratteristiche tipologiche ovviamente rimarranno quelle di borgo rurale, quindi edificazione di tipo tradizionale, e la fascia sul retro verrà mantenuta una fascia di verde arboreo, tra l'altro esistono già al giorno d'oggi dei filari di vigna che sono previsti mantenuti, che ingentiliscono ulteriormente il paesaggio. Non di meno, l'edificazione residenziale può godere verso ovest della vista del lago di Ragogna, prima del lago di Ragogna e poi dei monti, dei colli e dei monti che ci sono verso ovest. Quindi una semplice, non è trasformata da zona agricola a zona edificabile, perché la zona è già edificabile, viene solo cambiata la disposizione possibile per l'edificazione, secondo questo schema che verrà inserito nelle norme di attuazione. Quindi la variante si pone, risolve tre problemi. Uno, quello di riqualificare un edificio che è incongruo rispetto al contesto. Secondo, di creare un'area a parcheggio per la collettività, anche perché la via è stretta e angusta e raramente in zone del genere si hanno adeguati spazi di parcheggio. Terzo è quello di ricavare un edificato residenziale di qualità, sia dal punto di vista dell'edificato stesso, anche dal punto di vista della valorizzazione del paesaggio. Ecco.
Prego, Pilosio.
No, niente, volevo innanzitutto complimentarmi anche con lo studio RQ. Io ho partecipato alla commissione, ritengo l'opera valida perché ha tutte le caratteristiche nel rispetto dell'ambiente e della paesaggistica. In più andiamo a sfruttare anche un parcheggio che su quella zona lì proprio ce n'è bisogno. Per cui per quanto mi riguarda l'opera è positiva e mi sentirò di votarla positivamente. Grazie architetto.
Grazie a voi.
Altri interventi? No? Allora pongo in votazione l'approvazione della variante.
Io, Pietro.
Ah, prego, Matteo.
No, allora, poco da dire. È un'area che ha bisogno di essere valorizzata e quindi ben venga questa idea che è stata appena esposta e ringrazio il tecnico. Come diceva anche il consigliere Pilosio, in questa zona, in quella zona c'è poco parcheggio e sappiamo che molto spesso serve, quindi anche la decisione di destinare parte dell'area a parcheggio la reputo molto buona. Mantenere anche le aree verdi, perché sappiamo che quella zona lì, come giustamente diceva il tecnico, ha vista sul lago e anche vista sui monti, penso sia da valorizzare ancora di più, magari realizzando un verde che metta a disposizione la possibilità di dare una vista anche sul lato, diciamo, nord di San Daniele, o meglio la vista che c'è sul lato nord da San Daniele. E quindi condivido in toto quanto esposto e sono anche, come nostro gruppo, saremo a favore del punto.
Peraltro, se posso aggiungere,
prego, poi mi sentite.
Tecnica, siccome ci troviamo sempre in ambito di borgo rurale, per non interrompere la continuità dell'edificato è previsto che sul fronte strada sia mantenuto un muro, o sia realizzato un muro di cinta, in modo tale da non interrompere la continuità dell'edificato, che è caratteristico appunto dell'edilizia tradizionale e del luogo.
Va bene, grazie. Prima Dal Bello e poi facciamo Visentin. Prego Walter.
No, se posso dire un presupposto è procedurale. Noi andiamo ad approvare una variante di iniziativa privata. Diciamo, il presupposto perché venga approvata deve esserci l'interesse pubblico. Cioè, significa che il Comune fa proprio l'interesse che propone il proprietario per poter rendere la variante pubblica. E quindi il nocciolo della questione sta nel fatto che ci deve essere un elemento di interesse pubblico, e l'elemento è il parcheggio. Bisogna dire questo, perché sennò sarebbe un intervento privato solo a vantaggio del proponente.
No, perfetta la sua osservazione, quello che dicevo in premessa, e sono contento, insomma, che ci sia questo tipo di prescrizione, perché io e Visentin eravamo allora consiglieri di minoranza, abbiamo proprio proposto all'epoca, scorsa legislatura, che le varianti potessero approdare in consiglio comunale solo se si individuava un interesse pubblico. Parlo di varianti di iniziativa privata. Perché? Perché, come leggete, siamo arrivati alla variante numero 97, quindi diciamo un numero elevato di varianti, e quindi è chiaro che il piano originario del PRGC è stravolto di suo, e quindi abbiamo detto non si può andare avanti a varianti ad personam se non quelle che hanno un interesse pubblico e quindi vanno a completare, a migliorare proprio quella che è la fruibilità pubblica del territorio. Quindi in quel caso si dà l'ok. Quindi questo è un caso. Infatti nella proposta, al punto 2, si dice di riconoscere, tenuto conto delle motivazioni riportate in premessa, l'interesse pubblico della variante proposta dalla società SFE SRL, in quanto il progetto propone, tra le altre cose, la realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico di metri quadrati 630, quindi un bel parcheggio, che sarà ceduto all'amministrazione comunale in luogo dell'ex opificio, che sarà demolito perché è fatiscente ed incongruo rispetto al contesto edificato del Borgo Castello. Quindi qui l'interesse pubblico è sia nel parcheggio che, come dicevo, nella soluzione ad un edificio fatiscente che in questo momento chiaramente crea problemi, sicuramente non è di arricchimento o di abbellimento del borgo, ma tutt'altro, di peggioramento della situazione, insomma, dell'area interessata. Visentin.
Sì, grazie Sindaco. Il mio intervento era volto a sottolineare due cose già ribadite dall'architetto Degano, quindi quella della costruzione del muro di cinta lungo fronte strada, e la seconda cosa sottolineata dal geometra Dal Bello in merito all'interesse pubblico. Come diceva giustamente il sindaco, nella precedente legislatura abbiamo proposto una delibera che andasse a togliere quelle che erano le varianti a persona, quindi ci possono essere ovviamente iniziative di privati, ben vengano. Una è questa, che senz'altro va appoggiata, perché va a riqualificare l'area,
e va a realizzare un perfetto parcheggio in un'area dove veramente c'è bisogno, come mostrano anche le foto che stiamo vedendo, no? Quindi ringrazio lo studio Arcure, l'architetto Degano, per aver gestito la pratica, e anche il geometra Dalbello per la redazione della delibera, per l'ottimo lavoro svolto.
Grazie a voi.
Lucia. Allora, ci sono altri interventi? No, poniamo in votazione l'approvazione l'adozione della variante numero 95, il PRGC di iniziativa privata denominata Supercastello, per come vi è stata illustrata. Chi è favorevole all'adozione? 9 voti, quindi tutti favorevoli. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole? 9 voti, tutti favorevoli, quindi all'unanimità la delibera è approvata, quindi punto 7 approvato. Grazie ad Arcure, credo di architetto, che titolo ha? Architetto?
Pianificatore, in realtà.
Pianificatore, ecco.
Urbanista puro.
Ecco,
bravo Degano.
Grazie. Grazie. Degano.
Saluto a tutti, grazie.
Grazie, ciao.
Arrivederci.
Vediamo adesso se entra per il punto 8, partecipanti, vediamo se entra l'architetto Polano, la chiamiamo. Al punto 8 all'ordine del giorno è adozione della variante numero 97 al PRGC di iniziativa privata riguardante l'ampliamento della sottozona residenziale estensiva di completamento B3 di zona servizi e attrezzature della collettiva zona S. Vediamo se arriva. Ecco l'architetto, vediamo un attimo. Lei architetto ha bisogno di condividere lo schermo?
Sarebbe meglio, così potete vedere.
Sì, credo.
Buongiorno innanzitutto.
Buongiorno. Credo che sia già autorizzata. Provi alla condivisione, così vediamo.
Buongiorno architetto.
Ecco, questo è il mio video.
No, ancora non lo vediamo noi.
Condividi lo schermo. Ok.
Sì, adesso arriva qualcosa. Eccoci, ci siamo. Allora, due parole mie, poi lascio la parola all'architetto Polano. Anche questa è una variante che abbiamo illustrato proprio con la presentazione dell'architetto già in commissione. Abbiamo acquisito anche qui il parere del Borgo, che è arrivato, e anche qui, come per la precedente variante, come abbiamo detto, riconosciamo un interesse pubblico. In particolare nella proposta, al punto 2, si dice di riconoscere l'interesse pubblico della variante proposta dalla società Melba SRL, società agricola, depositata il 10-12-2020, al protocollo 19335 e successive integrazioni, per le seguenti ragioni. Il progetto ha l'obiettivo di realizzare un parcheggio pubblico, la cui area sarà ceduta al comune di complessivi metri quadrati 790. Tale intervento risulta essenziale per la zona residenziale limitrofa, la quale è priva di tale servizio. Il progetto prevede la realizzazione di una struttura con destinazione al centro polispecialistico, con l'obiettivo da parte dei proprietari di procedere con l'accreditamento istituzionale. Allora, anche qui si va a realizzare un centro polispecialistico, un poliambulatorio, ma l'interesse pubblico non invasivo, perché vedrete dopo dal progetto è insomma, realizzato in maniera, la proposta progettuale è piuttosto carina. Ma con anche l'obiettivo di dedicare un'area importante, 790 metri quadrati, a parcheggio ad uso pubblico, in un'area che è veramente sprovvista di parcheggi, quindi quel parcheggio sarà poi ceduto al comune e sarà liberamente usufruibile dai residenti della zona. Noi sappiamo, vediamo che nel tempo San Daniele è andata crescendo, chiaramente anche la società si è evoluta e rispetto a quello che alcuni decenni fa era il numero di automezzi per famiglia, oggi praticamente ogni componente del nucleo familiare è dotato almeno di un automezzo, qualcuno anche di più di un automezzo per singolo individuo. E quindi c'è necessità di creare, prevedere nelle zone in cui non erano stati all'epoca previsti delle zone di parcheggio proprio ad uso pubblico. Questa soluzione, questa proposta va incontro a questa necessità pubblica e quindi l'amministrazione ha ritenuto di accoglierla favorevolmente e quindi di portarla in consiglio per l'adozione e poi fra alcuni mesi, svolte tutte le pratiche necessarie, ottenuti tutti i relativi pareri, permessi e quant'altro, verrà portata poi in approvazione definitiva. Se vuole aggiungere qualche cosa, il geometra d'Albello che ha istruito la pratica.
Sì, dunque si replica, è una variante di iniziativa privata che diciamo ha lo scopo principale di riconvertire un lotto di terreno di circa 7.000 metri, se non vado errato, e riconvertirlo da zona agricola E6 a zona sottozona residenziale estensiva e di completamento B3. È un lotto che è intercluso fra la zona di espansione C e la zona H, quindi diciamo è inserito in un contesto edificato. Pertanto diciamo è anche coerente questa richiesta di riconversione in zona B, in zona residenziale, è coerente con il piano, la pianificazione, perché diciamo l'obiettivo è quello di, come dire, rendere le zone omogenee. È un'iniziativa appunto privata che ha l'obiettivo principale, espresso dai proprietari, quello di creare un centro di servizio a supporto della sanità, insomma. All'interno del lotto vengono organizzati diversi servizi a diretto fruizione del centro, che sono i parcheggi di relazione, i parcheggi per gli utenti. E viene realizzata un'area di destinata a verde. E poi la motivazione per cui rende l'intervento di interesse pubblico è appunto il parcheggio sul lato verso est del lotto, parcheggio che è utile perché in quell'area effettivamente l'area non è servita da un parcheggio e quindi diventa importante questo servizio, insomma, per l'area. È una variante che diciamo rientra fra quelle varianti non a livello locale, perché appunto andiamo a sottrarre area verde e quindi dobbiamo sottoporre l'approvazione alla regione che invieremo per competenza, insomma.
Va bene.
Tutto qua.
Grazie architetto. Anche se c'è
avete già detto avete già illustrato la sostanza di tutto.
Sì, dicevo che anche se ce l'avete già illustrata, è importante una illustrazione, seppur diciamo contenuta nel tempo, ma è importante una relazione perché rimane agli atti del verbale di questo consiglio e quindi tocchi pure tutti i punti essenziali di questa delibera, perché così rimane agli atti, fa verbale, è importante per chi magari ci segue e i cittadini che ci ascoltano, insomma, in differita da casa. Prego, architetto.
Certo. Allora, innanzitutto la localizzazione di questa proposta. Ci troviamo in una zona praticamente agricola che si trova però perimetrata da tutte zone edificabili. Appunto a nord c'è una zona C2, ad est c'è una zona B3, a sud una zona a catene. La cosa importante è che appunto abbiamo la via Venezia, cioè la statale, che diciamo da cui possono accedere gli eventuali fruitori di questo servizio, quindi è una localizzazione diciamo favorevole anche per l'accesso. Vi faccio vedere alcune foto, qui potete vedere questa area e soprattutto intorno vedete il costruito, questa via piccola dove passano tutte le reti tecnologiche e qui appunto diversi punti di vista. Qui sotto abbiamo il punto di vista invece della strada e la presenza del cancello che perimetra già parte di questo sedime, quanto esiste un diritto di transito dalla statale attraverso il parcheggio esistente attuale per poi appunto raggiungere questo comparto. Ecco qui i punti di vista. Vedete con più chiarezza quello che vi ho detto, no? L'accesso dalla 463 e l'accesso da via Pic, che però nei nostri calcoli ovviamente è considerato come un accesso secondario, non utilizzabile se non forse da qualche addetto, insomma tutto dovrebbe funzionare a partire da qua. Come dicevamo, l'intendimento è una variante in zona B3 convenzionabile, no? Quindi con la previsione di una convenzione con il privato per la realizzazione di questo centro specialistico, che dovrebbe avere al suo interno ambulatori, una piccola diciamo una serie di servizi legati alla piccola chirurgia, la possibilità di avere tre stanze mi pare per dormire qualora ci fosse la necessità, ma tutto è pensato come day hospital, e come comunque attrezzature di diciamo polispecialistiche integrative evidentemente rispetto a quello principale dell'ospedale. All'interno di quel tipo di strutture che sempre di più stiamo vedendo si stanno sviluppando in ambito appunto privato convenzionato, l'intendimento ovviamente della proprietà e poi passare alle convenzioni con il pubblico. Sul lato, aspettate un attimo che prendo la planimetria. Aiuto, ecco qua. La planimetria è questa. Un attimo, giro l'immagine. Oh, aiuto, perché non mi permette di girarla? Perché ci sono delle vostre immagini. Ecco qua, vista, ruota vista in senso orario. Eccoci qua. Allora, il grande dettaglio di quello... C'è qualcosa che non... Aspettate un attimo. No, questo non c'entra. Ecco qua. Eccoci qua. Ecco, nell'immagine qui potete vedere nel dettaglio la proposta, quindi questo è il lotto, questa è via piccola, qui è previsto l'edificato appunto per il centro sanitario, questi sono i parcheggi, sono previsti per circa 20-25 addetti e il resto sono calcolati per utenti, ipotizzando un numero diciamo di compresenze più o meno analogo. Sono calcolati secondo gli standard praticamente delle zone H. Poi c'è una vasta zona di verde privato, su tutti c'è questa fascia di verde di filtro con essenze autoctone, e questo sono 18 parcheggi pubblici che sono pensati per appunto l'uso da parte della popolazione residente. Non sono di servizio al nuovo centro, perché qui sono collocati i parcheggi. Allora, in termini scusate che sta andando troppo in là. In termini di dimensioni, ecco, in termini di dimensioni,
vediamo dritto.
Eccole qua. Sì, sì. Allora, la superficie è di 6.640 metri, la superficie totale, quella per attrezzature pubbliche, di 790, la differenza è 5.850, l'ipotesi della superficie coperta del 800 metri e anche della superficie utile all'interno. Tutto è alto 6 metri, quindi meno alto dell'edificio in zona 3 confinante a sud, che è alto circa 9 metri, 3.500 metri cubi di volume, appunto i parcheggi per gli addetti e quelli di relazione, che vedete sono calcolati come una struttura commerciale.
Sì, quindi per gli addetti sono previsti all'interno,
anche
non hanno
i parcheggi
a che vedere con il parcheggio pubblico.
Tutto all'interno, sì, sì. Ma poi c'è anche del verde privato in più, per cui in caso di necessità c'è tutto lo spazio per estenderli, insomma, questo è un'ipotesi che si è, e comunque sono fatti su terreno permeabile, insomma, di impermeabilizzazione, solo il volume dell'edificio che si fa. Ecco, qui nella relazione c'erano una serie di... Volevo solo farvi vedere la modifica di zonizzazione, questa è la condizione diciamo attuale, questo invece è la variante con l'individuazione del centro e quindi l'obbligo poi di stipulare la convenzione, e questa è l'individuazione del parcheggio pubblico. In termini di normativa, qui si ripete la normativa vigente, si fa anche tutta la verifica con le direttive attuali per il piano regolatore, e appunto per vederne la coerenza. Allora, la normativa viene appunto integrata con questa voce sulla convenzione, e nell'area indicata con il numero 4 di Via Piccola è prevista la destinazione d'uso direzionale sanitario, poliambulatorio, centro diagnostico strumentale, centro di riabilitazione fisico-funzionale, SPA, tutti di natura privata, ammessa alla residenza in relazione alle funzioni di custodia, alle esigenze del titolare, nella misura comunque di un alloggio. Accesso principale dal parcheggio dalla strada regionale 463, secondario da Via Piccola, volume edilizio sul lato ovest, tipologia corpo isolato, armonizzato dal punto di vista architettonico con l'intorno esistente, i parcheggi che saranno appunto un parcheggio ogni due addetti e di relazione all'interno del lotto 80% della superficie utile, dotati di pavimentazione tale da garantire un'adeguata permeabilità del suolo per favorire il percolamento delle acque meteoriche e possibile copertura con tettoie. Formazione di quinte arboree della profondità di 5 metri a nord e sud del lotto, lo spazio scoperto destinato al giardino privato con essenza autoctona. Rispetto della preliminare allegata alla relazione con eventuali modifiche migliorative concordate. Cioè questa planimetria che vi ho prima illustrato diventa vincolante ovviamente per la convenzione. La realizzazione delle reti tecnologiche, e poi qui c'è tutto il rispetto praticamente del PPR, del piano paesaggistico regionale, in quanto ci troviamo in un'area di ulteriori contesti. Ho fatto già la verifica, insomma, quello che la questione fondamentale è che non si impedisca la vista del colle, ma ovviamente essendo il lotto perimetrato da edifici cioè già gli edifici confinanti impediscono questa vista, quindi la previsione del piano paesaggistico ha un senso soprattutto per lotti agricoli che si trovano più a sud. Oh, poi si aggiunge appunto il parcheggio di Via Piccola nelle norme della zona S. Queste sono appunto le reti tecnologiche che si trovano. Ecco, per quanto riguarda gli indici, eccoli qua, applicati, come vedete, rispetto all'indice di fabbricabilità fondiaria ci troviamo con una riduzione, insomma, rispetto al massimo possibile di 887 metri cubi. Abbiamo una superficie minima di lotto ovviamente ampia, il rapporto di copertura è anche questo ridotto di 315 rispetto all'ammesso. Qui sono calcolate anche le coperture dei parcheggi con delle tettoie, ma non è detto che verranno fatte, certamente non subito. Poi l'altezza massima, che è minore di quanto prevista, la distanza dei confini e le distanze tra pareti finestrate è quella prevista dalla legge, e la dotazione minima dei parcheggi è ben più ampia, perché appunto abbiamo usato uno standard pertinente alle zone commerciali. Poi seguono gli eventuali vincoli sovraordinati. È stato tutto, diciamo, verificato rispetto a possibili incidenze sulle zone speciali, quella del greto del tagliamento, l'area del tagliamento, il lago di Ragogna, i quadri di Fagani. Insomma, si è dimostrato che, essendo una piccola struttura, non produce effetti. Del PPR vi ho già parlato. Vorrei dirvi solo un'ultima cosa sulla invarianza idraulica. È stato fatto la parte geologica. Allora, per la parte geologica, per farla breve, l'edificio è, diciamo, realizzabile. Per la parte invece dell'invarianza idraulica si prevede per la raccolta delle acque meteoriche, no? Per non andare a incidere sulla fognatura pubblica, sono previsti diciamo quattro pozzi di 2 metri di diametro, di 3 metri di altezza, tra loro collegati con un tubo di PVC drenante esso stesso, che servono praticamente per raccogliere le acque nei momenti in cui c'è un carico particolare, acquazzoni, cose di questo genere, e dopo questa acqua viene lentamente diciamo dispersa invece nel terreno sottostante, che, essendo ghiaioso, diciamo è in grado di assorbire questo carico delle acque, come d'altro canto fa già adesso come acqua per quanto riguarda il terreno agricolo esistente. La falda è a 10 metri di sotto, quindi abbiamo questo strato di ghiaione abbastanza alto, insomma, che permette, insomma, sui calcoli fatti dall'esperto, insomma, di assorbire questo carico delle acque sui superfici impermeabili dell'edificio. Ecco, io avrei detto tutto. L'unica cosa più che no, non direi di, mi pare di aver detto quello che dovevo dire.
Grazie, architetto. Io aggiungo solo una considerazione, perché purtroppo non abbiamo i consiglieri di minoranza presenti, ma oggi sul Messaggero è uscito un trafiletto dove parlavano di questa variante e davano una visione un po' diversa, nel senso che anticipavano la contrarietà. Noi agli atti abbiamo, datato 17 aprile 2018, qui con me, una comunicazione della loro sindaco Paolo Menis, sempre la società Melba SRL Società Agricola, dove diceva questo: a riscontro oggetto, la leggo così rimane agli atti, e porta anche quella che era la linea dell'amministrazione che precedeva la nostra. oggetto richiesta di modifica variante della zona urbanistica di piano regolatore generale comunale. A riscontro della vostra richiesta pervenuta il 14 febbraio 2018 di variazione della destinazione omogenea di piano regolatore riguardante l'area censita in catasto al foglio 23 sezione A mappale 1084 sito in via Venezia via Piccola, ora classificata zona E6 sotto zona di interesse agricolo, affinché venga destinata in parte a zona B3 per alloggi uso residenziale, in parte in zona H3 per la realizzazione di un fabbricato ad uso direzionale policlinico e l'estante zona agricola per parcheggi pubblici. Comunico che questa amministrazione ha valutato positivamente la richiesta, quindi l'amministrazione precedente scriveva ai richiedenti che aveva valutato positivamente. Tuttavia la stessa va ricondotta entro il perimetro delle vigenti disposizioni in materia urbanistica ed in particolare delle leggi regionali 21-2015 e 19-2009. Secondo quest'ultima le attività sanitarie e assistenziali sono classificate fra gli usi direzionali. Tali attività possono trovare luogo in zone omogenee dedicate a quelle direzionali, zone per servizi ed attrezzature collettive con convenzione con il comune o in zone residenziali stante la loro funzione di servizio alla residenza e la limitata dimensione. La legge regionale 21-2015 inoltre fissa limiti e criteri alla previsione di nuove zone o incrementi delle stesse. Premesso un tanto e ribadita la valutazione positiva alla proposta, si ritiene da una prima analisi sommaria delle condizioni e contorni della specifica richiesta che la modifica zonizzativa possa assumere le caratteristiche di area di permesso di costruire ai sensi dell'articolo 28 del DPR 380-2001, prevedendo un'area verde di filtro con l'attuale zona H3 e fra l'uso residenziale e quello sanitario, i necessari accessi veicolari di parcheggi di relazione e quelli per gli operatori. In merito alle procedure di redazione della variante, questo comune ha definito con la deliberazione consiliare 98 del 19-12-2015 indirizzi che ammettono anche proposte di privati, a condizione che il Consiglio Comunale riconosca il rilevante interesse pubblico e i requisiti di utilità pubblica o di equivalente interesse diffuso sottesi alla proposta secondo quanto previsto con tale atto. Cordiali saluti, il Sindaco Prof. Paolo Menis. Ecco, questo solo per sottolineare quella che era la posizione della Presidente Amministrazione e quindi anche la posizione di questa amministrazione che è andata in continuità con anche dei miglioramenti, perché devo dire che vedo che il Jonathan Del Bello asserisce insomma con la testa, anche perché abbiamo molto lavorato proprio sulla tipo di zonizzazione H3, la parte residenziale, la zona filtro, i parcheggi pubblici e quant'altro, proprio per dare la risposta migliore. Quindi oggi sono rimasto, lo dico onestamente, l'avrei detto in presenza ai consiglieri che si sono un po' firmati nell'articolo odierno, sono rimasto basito a leggere una posizione completamente contraria. Cosa che però non mi meraviglia dal punto di vista dell'approccio, perché anche durante questa seduta abbiamo sentito il consigliere Spitaleri dire l'esatto contrario circa la soluzione Monte di Pietà per la biblioteca rispetto a quello che diceva un anno fa. Un anno fa su questi scranni, e c'è la registrazione, a un certo punto ha fatto un intervento dove diceva: sindaco, le diamo una mano se individua il Monte di Pietà, l'acquisto per la biblioteca, e oggi invece ha detto l'esatto contrario. Quindi non mi meraviglio dell'approccio, ma è giusto, anche per chi ci ascolta, per i verbali insomma che poi sono pubblici di questo Consiglio, sottolineare le incongruenze, perché da parte di questo Sindaco e di questa maggioranza c'è sempre stata trasparenza e coerenza in quello che si è fatto e in quello che si fa, senza fare distinzioni rispetto a persona, a proponenti, a non proponenti, e si cerca di fare tutto in trasparenza, usando il buon senso. Poi c'è chi mistifica e dice una cosa, il contrario dell'altra, magari a distanza o di un anno o anche di poche settimane o giorni, però grazie a Dio insomma le cose vengono registrate, vengono conservate, e quindi c'è la piena possibilità di vedere quello che è lì. Questo, diciamo, comunicazione ufficiale del Comune a firma Menis quando era sindaco al Melba, testimonia insomma che la linea della loro maggioranza era la stessa che stiamo portando avanti noi, con dei miglioramenti direi non da poco. Quindi, per tornare alla delibera e ribadendo l'interesse pubblico, abbiamo scritto quello, vediamo dove ce l'ho l'otto qua, scusate, abbiamo scritto al punto 2 della proposta che le ragioni di pubblica utilità sono la realizzazione di un parcheggio pubblico la cui area sarà ceduta al comune di complessivi 790 metri quadrati. Tale intervento risulta essenziale per la zona residenziale limitrofa a quella alla quale priva di tale servizio. Il progetto prevede l'realizzazione di una struttura con distinzione al centro polispecialistico con l'obiettivo da parte dei proprietari di procedere con l'accreditamento istituzionale. E l'altro punto, che faceva parte sempre dell'articolo e quindi dei ragionamenti di alcuni consiglieri, uscito oggi, diceva anche che una struttura del genere può fare concorrenza all'ospedale. Allora, su questa questione, vi dico questo in maniera molto molto chiara, è preoccupante che un gruppo consiliare pensi che un poliambulatorio come ce n'è, sia San Daniele che nelle zone limitrofe, Fagagna, piuttosto che Rive d'Arcano, possa entrare in concorrenza con l'ospedale. L'ospedale ha una funzione completamente diversa, fa degli interventi completamente diversi. I poliambulatori, quindi la sanità privata, soprattutto per quanto riguarda i piccoli interventi chirurgici o di altra natura, sono strutture a servizio, tant'è che si convenzionano con l'azienda sanitaria. Quindi nel momento in cui viene convenzionato viene a far parte di quella rete di servizi generali che il sistema offre. Con questa situazione di pandemia, lo vediamo oggi, averne di strutture che possono mandare avanti le risposte ai bisogni di salute della popolazione. Non peraltro, o non secondario, proprio in questi giorni c'è la notizia che l'azienda sanitaria, insomma il sistema sanitario regionale, ha dirottato su una struttura privata, il Città di Udine, alcuni interventi, perché in questo momento non è possibile realizzarli all'interno della struttura normale regionale, in quanto diciamo impegnata dalla pandemia, ostruita nel suo tipo di lavoro proprio da questa pandemia che occupa la sanità regionale. Quindi, se si mette sul piatto in maniera oggettiva il problema e lo si osserva, augurandoci ovviamente che nel futuro pandemie, almeno la nostra generazione, non ne veda più, diciamo bisogna riconoscere che questo tipo di strutture sono a servizio della popolazione, a servizio del sistema di salute e sono integrate con lo stesso, proprio perché c'è un rapporto, si va a costruire un rapporto con la parte pubblica. Quindi nessun tipo di concorrenza, ed è preoccupante insomma poter immaginare che l'ospedale di San Daniele possa soffrire una concorrenza di strutture che hanno natura differente, dimensioni differenti e danno risposte completamente differenti a quello che è il bisogno di salute. Se ci sono interventi sul punto, Pilosio, poi Visentin, poi Cominotto.
È acceso? Sì. No, vedo che spesso insomma queste strutture qua, non è solo San Daniele, ma più o meno tutti i grossi comuni hanno delle strutture di questo tipo qua e spesso hanno anche delle collaborazioni, non dico tutte, ma hanno delle collaborazioni con le aziende sanitarie, per cui non vedo dei conflitti. Come diceva il sindaco, fanno tante volte anche degli interventi che magari nel proprio ospedale non ci sono, oppure più volte ad esempio adesso, diciamo che San Daniele è arrivata in questo periodo qua la risonanza magnetica, ma molte volte per fare una risonanza magnetica dovevamo andare proprio in strutture anche private, a Udine, a Tricesimo, in altre diciamo cittadine della nostra regione, per cui per quanto riguarda il mio pensiero vedo che una struttura a livello sanitario sarà e sarà sempre utile. Chiaramente nel rispetto di tutti, ma qui si parla nel rispetto della salute e in questo periodo qua anche personalmente mi sono trovato in grosse difficoltà per anche dei problemi personali, diciamo, per fare delle visite proprio perché la pandemia non permetteva di usufruire degli ospedali, per cui ben vengano per me queste strutture private che salvaguardano spesso, tante volte, la salute anche dei nostri cittadini. Niente, aggiungo che poi vedo che questo progetto qui, nel rispetto anche dell'ambiente, anche questo progetto qua dà la disponibilità a un parcheggio, un'area verde, è una zona, penso, anche ideale come posizione per questa struttura. Sono d'accordo nell'andare avanti. Grazie.
Grazie Assessore Pilosio. Visentin.
Grazie Sindaco. Io non entro nel merito degli aspetti legati al progetto del privato, in quanto dopo scontato che il business plan redatto dallo stesso si autosostenga, no? Visto anche la diversa
utilità rispetto alla sanità pubblica. Importante la sottolineatura da parte del sindaco. Può essere che qualcuno in maniera strumentale dica che questa struttura faccia concorrenza all'ospedale, e lungi da poter in qualche modo incrociare il pericolo che strutture come queste accelerano il processo di destrutturazione del nostro ospedale, o se non addirittura la chiusura. Ecco, anche questo si è letto sulla stampa e non ritengo corretto come messaggio verso i cittadini. Insomma, la difesa dell'ospedale Sant'Antonio segue la strada già indicata dal sindaco, pertanto non credo che questa struttura possa in alcun modo metterlo in difficoltà. Dal mio punto di vista è importante sottolineare, quindi vengo all'aspetto diciamo più legato a temi di urbanistica, che il parcheggio per gli addetti e quello di relazione sono stati calcolati in modo tale che i rimanenti parcheggi pubblici siano effettivamente tali, no? Questo lo dico in coerenza con quanto espresso nella precedente variante, dove abbiamo sottolineato il pubblico interesse e la pubblica utilità di un'opera. Quindi in questo caso, come si diceva giustamente sia l'architetto sia il geometra, ci sono dei parcheggi che vanno senz'altro a risolvere una problematica di quel piccolo borgo, insomma, di quel borgo importante anche per la nostra città. E per altrettanta coerenza rispetto a quanto da me evidenziato in sede di commissione, riporto la raccomandazione di non appesantire il traffico su Via Piccola, essendo questa già critica in termini di flusso viario e di velocità. La stessa poi, come dicevo anche in sede di commissione, si emette in uscita su Via Kennedy a 90 gradi con rischio di congestione nelle ore di accesso alla scuola. Aspetto quest'ultimo, diciamo quello legato all'accesso alla scuola, mitigato dal fatto che probabilmente il traffico verso la struttura non coincide con gli orari di accesso alla scuola o al campo base, no? Quindi la relazione riporta che tale accesso è secondario, pertanto tale aspetto mi rassicura, pertanto anche da parte nostra il voto sarà senz'altro favorevole. Ringrazio l'architetto, anche lei, perché prima non ho commesso una gaffe con un architetto che era un pianificatore, l'architetto Polano, la ringrazio per il suo lavoro. Altrettanto
io sono architetto.
Bene, ringrazio anche il geometra D'Albello, anche in questa pratica decisamente puntuale, l'ha redatta in maniera decisamente precisa. Grazie per il vostro lavoro.
Grazie Visentin. Altri interventi? Cominotto, prego.
Grazie Sindaco, io concordo con quanto detto sia dal Sindaco che dall'Assessore Pilosio che dal Vice Sindaco, e volevo aggiungere che ritengo importante poter dare la possibilità al cittadino di scegliere anche la struttura che gli permette di avere una prestazione di cui necessita anche nei tempi più brevi possibili, se ho appunto una necessità personale, perché io personalmente posso dire che usufruisco dell'ospedale di San Daniele, ho delle visite programmate all'ospedale di San Daniele perché ritengo di farle in ospedale, perché ovviamente magari il costo è anche inferiore pagando un ticket, ma perché le ho? Perché i tempi sono lunghi, però ritengo che quella visita, la mia visita, può aspettare, perciò ben venga l'ospedale, assolutamente, non vado in una struttura privata a spendere magari anche qualcosa di più, anche se sappiamo che tante strutture sono convenzionate, benissimo, e questa sarà una delle, mi auguro, convenzionate. La sanità stessa, appunto, se convenziona queste strutture, vuol dire che ha l'interesse a farlo, vuol dire che ci tiene al cittadino che non deve aspettare 6 mesi o 8 mesi per fare una visita, ma gli dà la possibilità di farla in una struttura convenzionata in tempi minori. Sappiamo anche di analisi, eccetera, e tutto questo. E abbiamo diverse strutture qua sul territorio, certo, ma non vedo perché San Daniele non possa avere anche la sua, insomma, perché noi, io principalmente, appunto, mi devo rivolgere a Udine, a Tricesimo, ad altre strutture, mi devo spostare. E, insomma, credo che se abbiamo un imprenditore, qualcuno che vuole investire sul nostro territorio, non vedo perché non gli si può dare noi la possibilità, assolutamente. L'ospedale non ha certo problemi da questo punto di vista, perché comunque ha delle attrezzature nettamente superiori, ha delle sale chirurgiche. Qui si è parlato oggi di sala chirurgica, sembra che questa dovrà fare chissà che interventi, ma saranno gli interventi di routine che si fanno nei poli ambulatori. Posso dire, ci sarà chi deve togliere il neo e lo va a fare lì. Perché? Perché farlo in ospedale significa aspettare anche un anno, ma non sto criticando l'ospedale in sé, l'ospedale ha tutta una serie di problematiche, soprattutto in questo momento, l'ospedale sappiamo che in questo momento e fino a un anno fa le visite erano sospese, io stessa ho telefonato per una visita, ma non era possibile farla, perciò mi devo rivolgere a una struttura privata, perfetto, perciò io devo dare la possibilità ai miei cittadini di scegliere. Ci sono anche altri casi, ci sono cittadini che hanno delle assicurazioni private e non si rivolgono all'ospedale, si rivolgono a strutture private. Io stessa lavoravo in un'azienda, l'azienda aveva questa convenzione con una assicurazione privata e io certi esami li facevo, se potevo aspettare li facevo in ospedale, altrimenti li facevo in una struttura privata, perciò devo sempre pensare al cittadino in sé. L'ospedale per me non ha nessun problema, assolutamente. Appunto sappiamo che ci sono dei tempi di attesa molto alti, che se voglio aspetto assolutamente, perché il ticket sicuramente è inferiore a una visita privata, altrimenti mi rivolgo a una struttura privata. Io credo anche che questi poli ambulatori e questi investitori, queste strutture, sarà anche nel loro interesse offrire magari prestazioni che vanno oltre quelle offerte dal servizio sanitario. Faccio per dire, il nostro ospedale San Daniele non ha un chirurgo plastico, a me non sembra. Io ho avuto bisogno di un piccolo intervento di chirurgia plastica, non mi sono rivolta neanche all'ospedale di Udine, perché sapevo che i tempi erano lunghi, mi sono rivolta a una struttura privata. Allora non possono andare in concorrenza, assolutamente, anche perché, ripeto, devo dare la possibilità a tutti, a chi ha la possibilità, anche economica lo farà. Ma se noi tutti qui siamo in 20 e tutti ci mettiamo in lista per una visita, aumentiamo la lista d'attesa dell'ospedale di 20 unità. E io dico, liberiamo anche questa lista per dare la possibilità a tutti di accedere alle prestazioni ospedaliere. Perciò per me ben venga la struttura, non vedo perché San Daniele non può averla qualora ce l'hanno paesi qui limitrofi a un certo livello. E penso e spero che si vada appunto con questa nuova struttura, si possa andare anche oltre, magari a pensare anche oltre a quello che può offrire un ospedale come San Daniele. Insomma. Ecco, grazie.
Grazie, Assessore Cominotto. Ci sono altri interventi?
Io.
Trus, prego.
Sì, allora mi ricollego al discorso dell'Assessore Cominotto e volevo sottolineare come molti utenti di San Daniele, proprio residenti a San Daniele, siano costretti ad andare in altri comuni. E mi ricollego anche perché me l'ha detto proprio poco tempo fa il consigliere Candusso, che deve per forza correre in giro per mezzo Friuli per fare degli esami, per fare delle cose. Questo è successo anche a me, credo succeda a tutti. Per fare una risonanza in tempo breve bisognava andare alla Holomed, per esempio, di Manzano, o, come mi è successo a me, molte volte a Castions di Strada, per poter avere una cosa fatta in fretta. Allora, il fatto che si faccia a San Daniele, questo che prima andavi a farlo fuori, non vedo cosa possa cambiare sull'assetto dell'ospedale. Andavi comunque fuori a farlo da un'altra parte, non cambia niente. Ecco, tutto lì, questo era il mio intervento.
Grazie, Pilosio.
No, volevo solo ripetere che ben vengano le strutture sanitarie, specie dopo quello che abbiamo provato in questo ultimo anno con la pandemia. L'ho riferito anche magari minimamente prima, però ripeto, io personalmente mi sono trovato in grosse difficoltà per delle visite anche abbastanza urgenti, e se non ci fossero state delle strutture private, ahimè è vero, bisogna tirare fuori i soldini di tasca, ero messo veramente male, ecco, perché purtroppo nelle aziende sanitarie con il periodo pandemico non accettavano nessun tipo di visita, e ogni visita che tu, come diceva l'assessore anche come è noto, che tu prendevi veniva annullata senza una data prevista, nel senso che rimanevano sempre con l'attesa dicendo vi richiameremo noi. Non è mai successo, non hanno mai richiamato, al che io personalmente, ripeto, ho dovuto orientarmi su altre strutture, anche private, no, anche private sicuramente, e ho detto ben vengano queste strutture, perché quando si parla di salute non si guarda in faccia niente. No, sono contento proprio che venga una struttura privata a San Daniele, anche perché, come diceva sempre l'assessore Cuminotto, molte volte ci sono dei servizi tutt'altro che ospedalieri, nel senso non vengono effettuati nel nostro ospedale, come la chirurgia plastica, ma possono essere anche altre linee, insomma, tutto qua. Niente, io ringrazio l'architetto e ringrazio D'Albello per le loro chiarificazioni chiaramente sui progetti, e lascio la parola al sindaco.
Bene, si aggiungono ovviamente soprattutto ai nostri uffici i miei ringraziamenti, perché insomma anche oggi abbiamo portato due varianti e sempre noi arriviamo qui, ma dietro all'arrivo, all'approdo in consiglio c'è sempre un lavoro intenso e importante degli uffici, che è di consulenza, rapporto con il privato per costruire insomma proprio la proposta di variante, poi tutto quello che è l'iter ufficiale, quindi le verifiche, la preparazione della delibera con normative che cambiano anche velocemente, non sono sempre chiarissime, quindi veramente un lavoro intenso. Quindi ringrazio il Geometra D'Albello e poi ovviamente anche il segretario comunale, che è il responsabile, diciamo, la PO della struttura. E grazie all'architetto per le sue illustrazioni sia in commissione che qui. Ringrazio anche i consiglieri per gli interventi che hanno fatto, e tutti sono stati interessanti e mi convincono una volta in più che facciamo bene ad adottare questa variante. E poi, come diceva Geometra D'Albello, avrà il suo iter che arriverà anche in regione per quello che è il percorso insomma autorizzativo. Quindi, detto questo, chiudo la discussione e pongo in votazione il punto 8 all'ordine del giorno, consistente nell'adozione della variante numero 97 al PRGC di iniziativa privata con ampliamento di sottozona residenziale estensiva di completamento B3 e di zona servizi attrezzature collettive zona S. Chi è favorevole? 9 favorevoli. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole? 9 favorevoli. All'unanimità la delibera è approvata. Il punto 8 è approvato. Passiamo al punto 9. Allora, per il punto 9, che si tratta di... lei può lasciarci. Grazie, architetto.
Grazie, architetto. Buona giornata. Grazie,
saluti, sì.
A tutti, buon lavoro. Arrivederci.
Grazie, buon pranzo.
Vi saluto anch'io.
Grazie, Valdo.
Grazie, D'Albello.
Grazie.
Grazie.
Grazie. Grazie.
Allora, il punto 9, interrogazioni, ordini del giorno e quant'altro, erano pervenuti due ordini del giorno da parte dei consiglieri di minoranza, poi c'era una interrogazione da parte dei consiglieri di minoranza che ci portiamo avanti da dicembre, ma siccome non sono presenti non la tratto, e c'erano altre interrogazioni presentate però fuori tempo massimo, fuori tempo utile, dal consigliere Menis, che in ogni caso... non riuscivamo a dare risposta, anche perché hanno bisogno di una piccola istruttoria con gli uffici, e quindi verranno rimandate al prossimo consiglio. Invece c'era un'interrogazione del 28 gennaio 2021 presentata dal consigliere Candusso, che direi, visto che è presente, per rispetto nei suoi confronti la trattiamo, ho già aspettato tanto, alla quale risponderà l'assessore Truss puntualmente. Insomma, leggo l'interrogazione. Oggetto: situazione di pericolo costante per i cittadini e sosta selvaggia nella zona A del traffico limitato. Premesso che la zona a traffico limitato è stata creata anche per la sicurezza dei cittadini residenti, visto quanto è successo il giorno 11 di questo mese, cioè gennaio, in via Cavour, dove si è rischiato di mettere repentaglio a vita di un cittadino per altrui comportamento incivile. Considerato che episodi del genere non debbano più ripetersi né nella ZTL né in nessun altro luogo della nostra comunità, e che dall'inizio della collaborazione con l'attuale consorzio di comuni che aderiscono al corpo intercomunale di polizia locale, i controlli risultano essere addirittura scomparsi. Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere Candusso Giovanni interroga il sindaco per sapere quali provvedimenti siano stati presi dopo il fatto increscioso per evitare che si ripeta di nuovo. Il motivo per cui non si effettuano più controlli, creando evidentemente i presupposti per queste situazioni di pericolo, e quali siano i vantaggi derivanti dall'adesione al consorzio di comuni del corpo intercomunale di polizia locale, visto che tutti i presupposti noi analizzati sono stati disattesi. Lascio rispondere all'assessore Truss, e poi magari, se serve, faccio qualche considerazione. Prego, sì, assessore.
Sì, grazie. Si sente?
Sì.
Allora io qui volevo dire che la cosa si sta, cioè non è una novità questa, è una cosa che va avanti da molti anni. Io qua ho una lettera inviata il 6 marzo 2017 all'allora sindaco Menis, perché era successa la stessa cosa, solo che fortunatamente ci si è riusciti ad arrangiare da soli all'epoca. La lettera non ha avuto risposta e le cose sono continuate ad andare avanti come prima. Vediamo se riesco a condividere lo schermo. Scusate un attimo, che provo a capire, condividi lo schermo. Ecco qua. Si vede?
Sì.
Sì, ecco. Allora qui abbiamo uno storico delle multe degli ultimi 7 anni fatte per vedere come sono stati effettuati gli interventi. Praticamente in 7 anni sono state fatte 220 multe, pochissime, no? Ma quello che si nota da questo è che la cosa non è successa adesso come si può pensare che c'è stato un calo. Il calo è già iniziato nel 2016, addirittura nel 2015, nel 2016, poi nel 2017 via via è andato sempre ad accentuarsi il calo della presenza dei vigili. Però il grafico che si può vedere qui sotto trae un po' un inganno, perché cioè praticamente non è che fra questa colonna e questa ci sia una grande differenza, ci sono 8 multe in un anno in tutto il centro storico, non sono una grande differenza, cioè erano poche prima e sono poche ancora meno dopo, questa è la realtà. E da questo è più interessante vedere qui, perché vediamo che il numero più alto di multe è stato fatto in via Del Monte, che è quella che gira dietro la cassa di risparmio al Monte di Pietà. Ecco, se pensiamo che è una strada che non ha grande attività o interesse, mentre se vediamo via Nievo, che ha il cinema Splendor, ha, come si chiama,
il consorzio
del prosciutto, e che è comunque via di transito per altre attività che ci sono in questa parte del centro storico, ne ha meno. Via Cavour, che è quella dove devi passare per forza, ne ha la bellezza di, aspetta che guarda, vedo bene, mi pare 4 in 7 anni. Allora, voi capite che quando persiste questo sistema, poi la gente dice, beh, tanto nessuno controlla, e prende coraggio e naturalmente si approfitta di una situazione, diciamo così, che non va bene. Qui abbiamo un'altra che dà l'idea di quanti passi validi siano oggi in circolazione, 487. Io ricordo che sono pochi di più gli abitanti del centro storico, saranno 150 di più. I nuclei familiari sono 149, il che significa che hanno 3,26 vetture ciascuno, visto che molti ne hanno una sola, e io vorrei sapere chi ne ha 7. Questo, cioè, praticamente questo qui è un susseguirsi di condizioni che sono state denunciate dal Comitato di Borgo anche nel passare degli anni, ma sulle quali diciamo adesso siamo arrivati all'apice. Ecco, è successa questa cosa, però nessuno si era mai interessato, mai, da molti molti anni. Adesso con le cose stanno cambiando, nel senso che con il nuovo piano del centro storico e l'intervento degli architetti che hanno praticamente rifatto i sottoservizi, la pavimentazione, quello che abbiamo visto nelle scorse settimane, hanno anche individuato quelli che sono veramente i parcheggi, diciamo così, legali, se vogliamo dire legali, che possono essere fatti in queste zone, e quindi sappiamo con precisione quante autovetture potranno essere parcheggiate. Sappiamo anche che molti che hanno il garage lasciano la macchina fuori, cioè praticamente dobbiamo fare una revisione dei parcheggi, dei pass per la zona a traffico limitato. Abbiamo in progetto di fare quest'estate, credo ormai, un sistema di rilevamento elettronico degli ingressi, E quindi la cosa, io sono fiducioso, andrà a cambiare, andrà a migliorare, perché essendoci un controllo ed essendoci un nuovo tipo di rilascio dei pass controllato, non come prima che non c'era gente, c'è addirittura, se vedete qua, ci sono 68 pass verdi che sono solo per i residenti che non hanno garage, di gente che non è neanche residente a San Daniele. Cioè, io non ho idea di come siano stati rilasciati questi pass, perché il regolamento non prevede. Comunque, questa è la situazione. Noi cambieremo la situazione, noi metteremo questi dispositivi, vedremo di fare in modo che dove ci sono delle problematiche più importanti di risolverle con dell'ausilio delle fioriere o qualcosa, in maniera che non vadano a parcheggiare in posti dove evidentemente si può creare pericolo. Quindi io sono molto fiducioso, visto che è capitato a me, sono molto fiducioso che con i nuovi interventi che metteremo in atto la cosa si andrà a risolvere. Quindi per adesso io posso solo rassicurare il consigliere Candoso, che mi ha fatto molto piacere che abbia fatto questo intervento, perché si dimostra che stiamo mettendo mano anche a vecchi problemi ormai incancreniti. Ecco, grazie.
Grazie, consigliere Candoso, per la risposta.
Ringrazio e prendo atto di quanto affermato dall'assessore Truss, di cui prendo diciamo con piacere di quello che ha specificato, che di cui non si sapeva esattamente, però devo in effetti prendere atto che la cosa non è per niente corretta, è stata diciamo nel passato, e le assicurazioni ricevute dall'assessore, in cui si prefigura un futuro di revisionare tutta la situazione, quindi chiaramente la vedo con piacere, diciamo, in prospettiva. E niente, sono contento di questo, di quanto è stato detto, e ne prendo atto e la ringrazio.
Mi permetto di aggiungere che è in previsione, almeno così ci stiamo muovendo, nel prossimo futuro, vediamo se ce lo permetterà questo bilancio di previsione oppure dopo con il consuntivo, comunque l'indicazione è quella, una videosorveglianza della ZTL, quindi una ZTL automatizzata, proprio perché sappiamo benissimo che essendo un fenomeno che si è depositato lì nel tempo e si è un po' incancrenito nel tempo, è molto difficile da sradicare con dei passaggi di persone, quindi di personale che effettivamente è poco. Abbiamo cercato di migliorare tutta la parte delle strisce blu con l'ausiliario del traffico, che fa da deterrente non solo alla sosta senza ticket, che diciamo è la cosa meno impattante, ma fa da deterrente a delle situazioni di inciviltà, non so, al parcheggio sulle strisce pedonali, al parcheggio su passi carrai. Comunque il fatto di avere quello che una volta era il vigile di quartiere, che oggi non è più pensabile avere perché non ci sono i numeri e le possibilità di personale, ma quello di avere un presidio del territorio con una figura che, se anche è un ausiliario, comunque è un riferimento sul controllo di quello che succede, ha un collegamento con il comando di polizia municipale, ci aiuta. Il fatto di poter prevedere sia per il pettine, quindi la ZTL sul lato della Fratta, sia sulla ZTL lato Monte di Pietà, dei varchi elettronici, quello ci consentirà di gestire in maniera precisa, puntuale proprio, e al meglio proprio la situazione. Chiaramente un investimento importante, ed è per questo che occorre ancora un po' di tempo per vederlo realizzato, però quella è la direzione verso la quale ci siamo incamminati e impegnati, insomma, ad andare proprio per migliorare. Poi sappiamo anche che se riusciamo ad automatizzare quei varchi, liberiamo del personale per altre attività, che sul territorio sono tante, abbiamo un territorio importante. Circa, ancora una cosa va chiesto, il consigliere Candoso forse non è stato risposto, quali sono i vantaggi della convenzione di polizia municipale. I vantaggi della convenzione di polizia municipale sono molteplici. Uno, che avendo comando partecipiamo ai contributi della regione, che sono nell'ordine di diverse decine di migliaia di euro. Questi contributi vengono utilizzati per soprattutto per diciamo, apparecchiature di controllo del territorio. Poi il fatto di avere proprio più comuni insieme permette di condividere le attrezzature che abbiamo. Tanto per darvi solo un'idea, nell'ultima settimana c'è stato un problema con un automezzo del nostro gruppo di comuni, diciamo i comuni del nord, cioè i quattro comuni, San Daniele, Rive, Ragogna e Dignano, e il comandante ha previsto che un'autovettura, quindi un automezzo che è in servizio a sud, cioè nei comuni di Flebano, Sedeliano e Coseano, venisse spostata su San Daniele nell'attesa della riparazione. Ecco, questo fatto, cioè di poter disporre, chiaramente secondo il giudizio e la pianificazione logistica del comandante, delle attrezzature sul territorio, no, ci permette di avere risposte più puntuali, più precise. Ecco, questo è uno dei vantaggi. Essere da soli oppure con un gruppo più piccolo significa avere le stesse difficoltà e meno mezzi. Poi bisogna dare fiducia, e noi come giunta la stiamo dando tutte, anche tutti i sindaci della convenzione, al comandante nuovo, che si è insediato ormai da 3 mesi adesso, quindi i primi 90 giorni, e in un momento anche complicato e difficile con la pandemia, con quello che succede anche con le persone che sono un po' in quarantena, un po' che hanno fatto il vaccino e quindi sono momentaneamente assenti, eccetera, eccetera, eccetera. Dobbiamo dargli un po' di tempo, ma per vedere dei risultati, però sta lavorando secondo le indicazioni mie, degli altri colleghi sindaci, del vice sindaco che è la delega alla Polizia Municipale e dell'assessore Truss che sta lavorando per quanto riguarda il centro storico. E la revisione dei permessi del centro storico è un passaggio chiave fondamentale, solo che è un passaggio che porta con sé tanto, tanto, tanto lavoro, perché vuol dire rifare tutte le pratiche, e non è così, così banale. Però lo stanno pianificando e spero che, insomma, riusciremo anche ad avere una roadmap di quella che è l'evoluzione, insomma, di questa situazione verso il meglio, insomma, ecco. Quindi ringrazio il Consiglio Canduso per l'interrogazione che ha potuto mettere in luce questo aspetto, queste problematiche, e l'assessore Truss che con la sua risposta ha messo a disposizione dei presenti, ma poi anche di chi ci sentirà da caso o ascolterà l'audio di questo Consiglio Comunale, insomma, un punto sulla situazione della gestione della problematica della zona a traffico limitato, della sosta, della veicolarità, insomma, su quello che è il territorio, in particolare del centro storico. Bene, allora io direi che qui terminiamo la seduta di Consiglio Comunale. Dobbiamo votare per rimandare gli altri punti all'ordine del giorno? C'è le altre interrogazioni? Serve? Sì, ecco. Allora, per correttezza, tutte le interrogazioni non trattate oggi, perché non ci sono i consiglieri, 2 ordini del giorno che erano stati presentati, li rimandiamo ad un prossimo Consiglio Comunale, che non è la prosecuzione di lunedì, ma sarà una prossima riconvocazione. Entro il mese di aprile, senz'altro, insomma entro la fine del mese di aprile, vediamo se ne faremo uno o due. Bene, quindi votiamo per chiudere la seduta, per rimandare quello che resta. Bene, votate anche voi sì, ecco, 9 favorevoli. Perfetto, la seduta è chiusa, ore 11:38. Grazie.
Grazie a tutti. Salve. Grazie, dottoressa Santoro, buona giornata.
Grazie.